Cari amiche e cari amici, oggi voglio leggere per voi il libro Concerti 1993 di Carla Parola. Come avviene per tutti gli audiolibri, avrete la possibilità semplicemente di ascoltare e magari fare le vostre cose quotidiane. Avrete comunque anche un'altra possibilità. Io leggerò veramente insieme a voi, quindi vi mostrerò il testo e avremo la possibilità di leggere insieme, e in qualche modo vuole essere un modo, una metodologia per sentirci, sentirmi anche più vicino a chi ascolta. Mi raccomando, se la lettura, se questo libro vi piace, mettete pure un mi piace al video e iscrivetevi al canale se questo tipo di contenuti vi interessano. Per me è importante perché così mi rendo conto se sto facendo le cose nella maniera più giusta e se sono di vostro gradimento o se in qualche modo devo correggere. E non esitate nei commenti di darmi anche i vostri suggerimenti. Bene, io direi che adesso possiamo iniziare con la lettura del libro. Carla Parola, Concetti. Conoscersi e accettarsi. Accettarsi e amarsi. Amarsi è essere con Dio. Commento dell'autore. Questa raccolta di concetti mi è stata dettata come seguito ideale di luce. Sono messaggi che ho raccolto scrivendo in vari momenti della giornata, senza seguire nessuna regola, in particolare, e senza pormi troppe domande. Tolti alcuni brani che rispondono a mie richieste specifiche, gli altri sono arrivati senza che io predeterminassi l'argomento. Le entità, o meglio, le correnti di pensiero che li hanno ispirati, sono Messia, corrente messianica, Francesco di Assisi, corrente spirituale. Non ho voluto cambiare nulla di quello che mi è stato dettato, né la forma, né tantomeno il concetto. Voglio riportare le parole di Francesco di Assisi che, meglio delle mie, possono illustrare che cosa si intende per energia singola e per corrente di pensiero. Non sono più il poverello di Assisi, ma un'energia ritornata alla sua energia madre, e quindi la mia. Non è solo l'energia del poverello, ma è la conclusione di un ciclo energetico che al suo interno contiene anche il poverello. Mi firmo Francesco di Assisi, perché questo deve richiamare sul libro una ventata di curiosità che si tramuterà poi in un grande desiderio di capire sia i concetti, sia il meccanismo che li ha suggeriti. Il fine di tutto questo è uno solo: obbedire al volere di Dio, che solo sa perché tutto questo avviene. Note al testo. Per rispetto ai veri autori del testo, nulla è stato cambiato. Chi legge può rimanere disorientato dal repentino cambio del soggetto o del riferirsi alternativamente ad un singolo individuo o a molti. Questo però non cambia il significato del testo, che è stato così dettato. Carla Parola ha preferito non modificare nulla, anche se ciò porta a pregiudizio alla forma letteraria. Preghiera. Sii con noi e in noi, Dio Padre Onnipotente. Asciuga le nostre lacrime, ma non negarcele se sono mezzo per raggiungerti. Riponi fiducia in noi, malgrado i nostri errori, soccorrici nei dubbi ed esaltaci nelle vittorie. Vogliamo raggiungere te, e tu sai che la via non è lieve, ma con te in noi e noi con te, la vittoria sarà nostra. Amore, Messia, da qui vi osservo, vi benedico, vi proteggo. Vi esorto ad essere sempre voi stessi, ad amarvi, a capirvi, a cercare attraverso voi la comunione con Dio Padre. Io parlo a tutti voi come ho parlato a Francesco. A lui ho infuso speranza e coraggio per la sua alta e ardua missione. A voi dico, seguite la strada che vi è indicata, non tentennate, non impauritevi, non dubitate, amatevi, Dio vi ama. Attraverso l'amore vero si consolidano i pensieri, gli atti, le situazioni si chiariscono. Il tutto diviene organo celeste. Il pensiero si eleva, si toglie dalla negatività terrena, si innalza la dimensione divina. Tutto questo perché è l'amore che vi porta a Dio. Capite? Accettate? Cercate questo amore in voi e poi donatelo agli altri ed in cambio pretendete il loro amore vero, puro, divino. Sforzatevi di esprimere sempre questo tipo di amore. Non boccheggiate. Se il farvi coinvolgere in questo sentimento vi porta paura e dubbio, non sono questi i consiglieri che dovete ascoltare, ma solo la grande apertura a Dio vi può mettere in condizione di capire questo amore e non temerlo. Urlate le vostre convinzioni, umiliatevi di fronte a Dio, pretendete che gli altri capiscano, che vi donino a loro volta amore e si ricarichino con questo dono stupendo che Dio vi ha dato. È solo amandovi e amando gli altri come voi stessi che potete capire Dio, il disegno che ha per voi, quanto Lui vi ami, come sia possibile superare tutto con l'aiuto di questo amore. Non amore terreno, vincolante, accecante, limitato e sterile, ma amore divino, consapevole, sofferto ma gratificante, coinvolgente e unico. Solo con questo amore in voi sarete in grado di esprimere il vero io, quello che solo è l'espressione di Dio, il solo io che voi dovete amare, capire e privilegiare. Giorni bui sono alle porte, ma gli uomini saranno faro e luce per molti. Quelli che devono salvarsi si salveranno, chi deve perire perirà. Io sono sceso e sono fra voi. Non umiliatevi, non nascondetevi. Io vedo, so, e con amore vi proteggo, vi spingo, vi sospingo, e con amarezza vedo molti uomini perdersi, molti uomini dubitare. Ma io insisto, devo insistere. Il Padre nostro lo vuole e lo impone. Io sono con voi. Aiutatemi a tornare a Dio con tutti voi. Messia, tuoni e lampi sul genere umano, incredulo ed infedele. Amore, pace e serenità. Su chi crede, su chi con sofferenza vive, su chi è impegnato a capire e progredire ad evolversi, siate fratelli, nel senso più alto e vero della parola. Convincetevi di avere un unico padre, di essere tutti accomunati dallo stesso destino, capire e tornare a Dio. Con umiltà scavate in voi, chiedete, prostratevi innanzi a chi può illuminarvi, ma innalzatevi e ignorate chi tenta di fuorviarvi, chi tenta di confondervi le idee e gli istinti. Siate superbamente consapevoli che se Dio vi ha generato, non può abbandonarvi. L'umiltà deve cessare una volta acquisita la verità. La verità è una sola e non vuole veli né mistificazioni, solo luce e certezze. Siate sicuri e responsabili delle vostre azioni. Dio vi guida, non potete fallire, solo il dubbio può deviarvi. Non il dubbio giusto, sensato, ma il dubbio sciocco, primario, fine a se stesso. Non chiedetevi mai, è vero? È un sogno? Che cosa sto facendo? No. Rispondetevi solo, sono una creatura di Dio. Dio vuole da me aiuto per aiutare l'umanità. Può Lui negarmi il suo? No. Con questa certezza, vivete. Con questo amore divino in voi, agite e tutto sarà come Lui vuole. Francesco di Assisi. L'amore terreno non è profano, non è scandaloso, ma è necessario passaggio per arrivare all'amore divino. Chi non prova amore verso se stesso prima, verso gli altri poi, non può raggiungere Dio. Dio è amore assoluto. Tutto quello che rappresenta, che emana, che vuole, che impone, che chiede, è amore. Non capire che questo amore passa attraverso la terrenità per poi evolversi è non capire che la terra e cosmo, mente ed istinto, sono collegati fra loro. Sono la stessa cosa con diverse vibrazioni e percezioni. L'amore terreno nasce da attrazione, da similitudine, da diversità. Può essere coinvolgente, accecante oppure tiepido e ragionato, ma è sempre il primo passo che l'uomo deve fare per dividere la sua interiorità con altri. L'uomo deve arrivare a compenetrarsi nei desideri e nelle aspettative di chi lo ama, e questo apre nuovi orizzonti. Con questo scambio reciproco di amore, gli esseri umani imparano a porsi non come soggetti unici ed assoluti, ma come soggetti inseriti in un mondo cosmico, che tutti accomuna e tutti coinvolge. Il passo successivo deve essere quello verso l'amore divino, che non è più coinvolgimento di altri nei nostri sentimenti, ma un lasciarsi coinvolgere da Dio verso di Lui. È questo l'amore più grande che l'essere vivente può esprimere, ma solo quando la sua parte terrena ha superato l'amore meschino ed egoistico per un solo essere, per spostarsi verso l'unico e solo essere degno di essere amato senza riserve né tornaconti né falsità, Dio. Con l'amore terreno si pongono le basi del saper amare, del sapersi donare. Ma troppo spesso questo amore è visto come mezzo per avere, per chiedere, per gratificarsi attraverso gli altri. Con il raggiungimento dell'amore divino si è consapevoli che niente deve chiedere perché tutto ci è dato. Nulla si può evitare perché Dio ci vuole obbedienti ed in sintonia con il suo volere. Messia. Senza l'amore l'energia muore. L'amore nutre di positività l'energia, la sorregge, la preserva dal male e la fa risplendere. Dio, nostro Padre, vuole amore in voi e attorno a voi. Vuole pace e consapevolezza del bene, vuole partecipazione corale ai suoi doni e non egoistica visione della vita. Con Dio in sé, tutto amore è partecipazione al bene universale da Lui previsto. Tutto altruistico, slancio verso i propri simili. L'egoismo, l'invidia, l'ipocrisia, il tornaconto sono aghi pungenti del perfetto meccanismo divino. Producono lacerazioni, urti, ribellioni, dolore e chi li attua si stacca dagli insegnamenti di Dio. L'umanità è sofferente perché non agisce con l'istinto divino che ha in sé, ma solo per apparire e uniformarsi alle regole sociali. Il vero amore divino non può mai essere sfiorato dal calcolo, dal tornaconto, dall'egoismo. Scambiare l'amore istintivo perché divino con l'amore sociale terreno è il grande errore che l'umanità commette. Il vostro amore è teso ad un fine, ad uno scopo. Lo analizzate, lo strumentalizzate. Non riconoscete il vero amore, quello che nasce dal vostro istinto, che nulla chiede se non dare, che nulla vuole se non una risposta alle proprie intime esigenze, che mai sono di forma e apparenze, ma solo spirituali. Colui che sente Dio in sé accetta ogni forma di amore, sia terreno che divino, ma sa sempre distinguere i limiti dell'amore terreno e la perfetta felicità che dona l'amore divino. Quando un essere vivente, eletto o no, si sente invaso da sensazioni strane al suo modo di concepire la vita e i sentimenti terreni, non deve impaurirsi o scacciare queste sensazioni, ma accoglierle dentro sé con gioia e riconoscenza verso Dio, che dà a lui la gioia di avvicinarsi alla felicità in modo giusto e non terreno. Non dovete mai dubitare della vostra interiorità. È la sola cosa non contaminata dalle negatività terrene e la sola in grado di farvi percepire quello che è la volontà divina. Gli avvenimenti concreti devono essere solo coronamento a questa interiorità. Non condizionare questi al terreno. Solo gli eletti lo capiscono con chiarezza e il loro compito è quello di non sottrarsi alla divulgazione di questi concetti, ma di fare opera di coinvolgimento su tutti gli altri. Solo gli esseri meschini e malvagi sostengono di non sentire gli istinti divini dentro di sé, ma per essi nessun coinvolgimento è richiesto, perché la loro energia negativa si esaurirà autonomamente. Dio in voi è parte di voi. Tutti lo avvertite e lo sapete. Non seguire quello che vi suggerisce è male e danno per voi e per gli altri, che dal vostro comportamento dipendono. Dio vi vuole felici e sereni. Solo ascoltando Lui voi potete esserlo e, senza richiesta ulteriore di cose o prove, dovete accettare la verità che è solo una. Dio vi ama. Nessun dolore vi può far deviare da questo coinvolgimento totale. Con Lui l'espiazione è sempre giusta, il dolore che provocate agli altri no. Solo se l'energia vostra chiede una risoluzione impellente e giusta per voi, ma negativa per gli altri, allora siete assolti. Se ferite o danneggiate altri solo per egoismo o tornaconto, allora non c'è assoluzione, ma solo regressione della vostra energia. Messia. Dio vuole lealtà. Dio impone pietà tra voi, vuole giustizia ed equità. Come può il genere umano fare ciò se non attraverso l'amore? Amore divino, amore cosmico che tutto unisce e che tutto permea, che tutto eleva a Dio, che lo ha generato e così si forma la perfezione voluta da Dio, da Lui a Lui. L'istinto. Francesco di Assisi. Solo la vita eterna ha valore e vi spinge a progredire. La vita eterna è tutto ciò che non passa, che non deperisce. Le occasioni terrene, i beni terreni, le gioie terrene sono fallaci e transitori. Quando un evento viene svolto da voi, con l'unico intendimento di raggiungere un fine materiale, niente rimane di quello che avete raggiunto. La vostra energia non ne trae beneficio, ma solo fastidio e a volte danno, perché così facendo perdete l'opportunità di evolvervi e di agire in sintonia con Dio e con il cosmo tutto, per agire solo con l'elemento terreno. Il ragionare terrenamente è sempre il primo impulso per voi, ma a questa prima fase deve subentrarne un'altra, seguire l'istinto divino. Dovete, prima di agire, comprendere perché una situazione si sia presentata a voi e quale vantaggio energetico vuole portarvi. Ogni evento terreno vi è dato per farvi progredire. Voi dovete arrivare a capire questo. E allora sarà più semplice e più facile, perché finalmente capirete il perché della vita, delle prove, delle tribolazioni e delle gioie. Messia. Ridicoli sono coloro che non accettano la condizione umana, ma folle sono quelli che la ritengono l'unica possibile. L'energia spazia in molte dimensioni e sempre, dico sempre, seguendo un ordine prestabilito ed imposto. Voi esercitate l'arbitrio solo su cose che non avete comunque scelto voi, ma su quello che è già previsto. La risultanza di questo è una progressione o una regressione della vostra struttura energetica. Accondiscendere agli altri non sempre significa ignorare le proprie esigenze. Molto spesso queste esigenze chiedono a voi atteggiamenti ed obiettivi non subito comprensibili, ma molto spesso occulti anche per una mente scaltra. Voglio dirvi che nessun rimorso dovete avere se accondiscendete alle persone e poi vi pentite di averlo fatto. Tutto serve ad uno scopo preciso e finalizzato, che è quello di portarvi alla meta con grande capacità di discernere il giusto dal falso, il degno dall'indegno. Messia, sollecita la tua mente su alti concetti e alte acquisizioni. È il momento giusto per fare un ulteriore balzo verso Dio Padre. La nebbia delle menti umane è spesso appesantita da scorie, fuliggine, impurità energetiche di ogni tipo e questo vi porta il disconoscimento della verità, anche quella più semplice. Andare verso Dio significa entrare nel nostro io più profondo. È vero, e lasciare che le pulsioni e le rivelazioni che questo io manda siano assorbite prima dalla mente terrena e poi fatte proprie nuovamente dall'energia da cui sono partite. Spiego meglio. In voi c'è la verità, ci sono i codici divini, ci sono gli istinti che vi guidano e che sanno quello a cui voi dovete tendere. È però necessario che queste verità interiori si manifestino all'esterno di voi, con atti, sensazioni, decisioni, modi di vivere e quindi di porsi agli altri. Solo così l'interiorità diventa esteriorità ed il vivere diventa essere. Perché amalgamare l'istinto con la razionalità vuol dire fondere il cosmico con il terreno e quindi elevare la natura inferiore a quella superiore. Questo avviene se la razionalità o raziocinio vostro si piega, si permea all'istinto e non viceversa. Quando l'istinto a prevalere è Dio che governa e trionfa. Quando la parte terrena e logica è la negatività che ha la meglio e niente voi acquisite, ma potete considerarvi dei perdenti in assoluto. Perdenti perché avete fallito la vostra vita, perdenti perché vi siete caricati di altre corpe e avete ottenebrato la luminosità della vostra energia, perdenti perché avete perso Dio. Lo avete zavorrato, mistificato, umiliato e disconosciuto. Se siete in questa situazione, poco o nulla potete attendervi in aiuto da noi, perché poco o nulla noi possiamo fare. La vostra negatività vi allontana dalla verità, quindi da Dio. Umiliatevi innanzi al vostro io, supplicatelo di allentare la morsa dell'invidia, della superbia, della gelosia, della stupida superiorità che vi avvolge, e avrete una piccola speranza di riscattarvi. Non attendete oltre, il giorno del giudizio vicino e accanto ad ognuno di voi. Possa Dio ritrovarvi e non perdervi, ricordate, dipende solo da voi, Lui è lì. Avvicinatevi con umiltà e vi salverà. Francesco di Assisi. Se la vita terrena fosse lasciata solo all'arbitrio umano, senza interventi esterni, nulla più sarebbe vivente o vivibile. Quando la negatività è grande, provoca danni, catastrofi, dolori, la misericordia divina interviene e attiva forze positive e benefiche per costringere l'essere vivente a riflettere e produrre positività con i suoi atti e pensieri. Ora la negatività è altissima. Voi non siete più abituati a sentirvi dentro con verità, non riuscite a vivere con la semplicità che sarebbe necessaria e che sola potrebbe rendervi la vita terrena meno faticosa. Il vostro percorso terreno è in questo momento più arduo perché le sovrastrutture che vi siete dati vi inglobano e vi ottenebrano gli istinti energetici. Ecco perché è tutto così faticoso e difficile. Ogni scelta che dovete compiere è ormai intrisa di negatività. Non riuscite più a distinguere il giusto dal falso, il bene dal male. Tutto è visto in funzione pratica, economica, di comodo. Voi siete convinti di compiere scelte sociali, mentre in realtà create solo altre dipendenze e altre regole. Soffocate i vostri istinti perché li ritenete sciocchi e utopistici e li sostituite con la ferrea logica terrena che tanto vi soddisfa. Ogni scelta così compiuta è per voi falso motivo di esultanza, perché così facendo vi sentite apparentemente giusti, saggi, capaci. Però il risultato vero di questo agire è quello di non poter più giudicare con logica, con coerenza, ma siete sottomessi all'ansia, alla depressione, allo scontento. La vostra energia non accetta le vostre belle e buone regole, non le sente giuste e divine, ma solo sciocche e di tornaconto. Se fosse vero che l'essere umano deve necessariamente scegliere con logica e per il tornaconto sociale perché non è contento e felice delle scelte che opera, perché vuole sempre di più? Perché si annulla nella droga, nei vizi, nella bulia? Perché si autodistrugge con sensi di colpa e sensazioni di paura? Perché cerca disperatamente dentro e fuori di sé qualcosa che lo completi intimamente e non solo materialmente? Il perché è uno solo. Nessun individuo può far tacere l'energia che lo abita. Nessuno può scegliere contro i codici divini e sentirsi appagato. Nessuno può calpestare la giustizia divina ed avere in cambio pace e serenità. L'essere umano potrà avere onori, ricchezze, gloria, ma non è il benessere spirituale che solo può renderlo in pace con se stesso e quindi in grado di apprezzare la ricchezza, la fama, la gloria e gli onori. Solo chi si adatta alle esigenze della propria energia riesce a capirsi, ad essere in sintonia con se stesso e quindi con Dio. Voglio augurarvi una grande serenità, ma non posso aiutarvi se voi non seguite le giuste vie, ma solo le vie umane. Francesco di Assisi. Lasciare la mente libera di spaziare verso Dio è l'unica cura che voi potete apportare a voi stessi ed essere sicuri della riuscita. È solo il contatto con il vostro istinto che vi può suggerire i modi e gli atteggiamenti da tenere nelle varie situazioni. C'è una costante in tutto l'universo ed è proprio questo. Coloro che si adeguano agli istinti si mettono in comunicazione con Dio e quindi con la forza positiva che li circonda. Chi invece si mette al servizio della logica terrena, disattendendo la propria interiorità, si trova immerso nella negatività e le conseguenze sono pesanti e imprevedibili. Dio, nella sua magnanimità, vi insinua con grande determinazione questi istinti interiori. Vi fa capire quale sia la strada giusta per voi. Ma se questo non è sufficiente per farvi capitolare, allora è solo Lui che può decidere il da farsi. O abbandonarvi a voi stessi e quindi lasciarvi senza indicazioni concrete, ma solo istinti sempre più forti che voi con accanimento cercherete di annullare, oppure darvi lui stesso soluzioni concrete e per voi inaspettate, per portarvi sulla retta via. Quando vi dico questo, dovete sempre analizzare la situazione che vi trovate ad affrontare, perché spinti dalla vostra carica energetica. Se ritenete di essere sulla giusta via e avvertite in voi pace e serenità, che solo possono venirvi dall'essere in sintonia con la positività, allora tutto bello e giusto e niente dovete modificare. Se invece avvertite disagio in qualche situazione e non sapete perché, io vi esorto ad analizzare bene, alla luce di quanto vi ho detto, se il vostro atteggiamento è proprio in sintonia con il vostro istinto, oppure se soffocate questo istinto per stupide remore terrene o comportamentali. È nulla la vita terrena se non si capiscono gli scopi per cui Dio ci ha permesso di viverla. Ognuno di voi deve essere attento a questi scopi, deve seguirli, anche se costano fatica e dolore. Mai però il dolore sarà insormontabile, perché il seguire il volere di Dio ci porta serenità e la capacità di superare anche i più grandi dolori. Solo disattendendo a questi doveri si è invasi da sofferenze ed assurde paure. Non ci possono essere mai dubbi su quello che è giusto per voi, se vi ascoltate e seguite l'istinto. Chi dice di non sentirlo, di non capirlo, mente, perché l'energia che è in voi vi invia continuamente impulsi, e voi non potete rifiutarli o ignorarli, perché il fatto vi crea ansia, paura, depressione o dolore. Solo con l'attenta cura nel seguire i vostri istinti voi potete percorrere vie, anche difficili, ma in armonia col volere di Dio. Non dovete aver paura della vostra interiorità, dei vostri intimi desideri, non dovete vergognarvi né ostinatamente adeguarvi alle vostre regole. Se l'istinto e la volontà divina vi mettono su strade che voi avvertite giuste, ma che valutate sbagliate, non potete avere dubbi. È il vostro istinto che deve trionfare e non la logica. C'è una grande apertura verso Dio nell'animo dei veri uomini, e questo a livello inconscio. Ma molti di essi disattendono al volere divino per paura. Dio non può tollerare che queste splendide energie si autopuniscano per seguire stupidità terrene ed interviene con vigore, con accecanti visioni, con repentine intuizioni, con rapide scosse energetiche che costringono l'uomo a rivedere le sue posizioni e a lasciare scendere in sé il volere divino. Messia, leggere ed aeree dovete tenere le sensazioni terrene, profonde e invulnerabili quelle cosmiche. Se non partecipate con ansia e timori agli eventi terreni, potete essere più partecipi alle sensazioni cosmiche. Giocate con la mente, ma pensate con l'istinto. Non fermatevi di fronte a nulla, ma non scavalcate mai nulla. Rinnegare le verità cosmiche porta all'apatia e all'involuzione. La verità in voi, sempre, non ascoltarla o peggio, inondarla di falsità e menzogne, vi porta danno e paura. Se la mente umana dubita di queste verità, nulla può evitare di quello che il comportamento le provoca. La paura, il dubbio, i tentennamenti sono sempre negativi ed inquinanti in ogni atto o gesto umano. L'accettazione della verità è premio per tutti voi. Con la vostra condiscendenza vi mettete in sintonia con Dio e la positività che ne deriva vi avvolge, portandovi serenità e gioia. Lasciarsi andare ai propri istinti è giusto e naturale, se questi sono l'espressione spirituale del vostro io interiore. È invece delittuoso se vi confondete gli istinti energetici con le pulsioni superficiali e terrene del vostro sentire. Somma cura dovete porre in questo, e solo il silenzio e la concentrazione vi possono aiutare. Con la mente rilassata e rivolta a Dio, voi potete captare i veri istinti e farli vostri con sicurezza. Niente vi deve deviare da questo comportamento, perché è l'unico ispirato da Dio. Discendenza divina, Messia. Sempre la vita appare come la si vuol vedere, sconforti, spesso inutili, gioie sovente sentite, sovente fasulle. Voi riuscite a determinare la gioia o il dolore in base alle vostre convinzioni, non perché il dolore o la gioia siano realmente eccelse o insopportabili. Nel cercare l'equilibrio dovete fare fondamentale riferimento alla vostra interiorità e al vostro istinto. Dio vi ha generati, non creati. Non siete cioè il prodotto di un artificio, ma la risultanza stessa del suo essere. Avere la consapevolezza di ciò vi porta a vivere con pienezza e con segni diversi da quelli che avreste se foste un semplice prodotto costruito, ossia un oggetto. Avere discendenza divina significa essere con Dio Padre sempre e comunque. Anche chi pretende di essere autonomo, chi si sente responsabile della propria vita, fino al punto di negare l'esistenza di un Dio, deve comunque fare i conti con il proprio io interiore. Può negare Dio, ma non può negare se stesso. Può disdegnare ogni coinvolgimento morale, ma il risultato sarà aberrante. Si sentirà fuori posto in ogni luogo, si smarrirà davanti alle prove della vita, si autocommisererà per la mancanza di serenità e non capirà che il solo colpevole di ogni insofferenza è Lui e solo Lui. Non ammettere Dio vuol dire negare la parte istintuale di sé, vuol dire vivere come bestie, dandosi spiegazioni e motivazioni logiche e non certo divine. Vuol dire ridurre la vita a semplice percorso terreno, razionale, logico, ma non certo arricchente. Credere in Dio dà invece la dimensione esatta di quello che veramente si è. Suoi figli in crescita, in evoluzione e in ascensione verso Lui. Capire questo deve portare l'individuo a manifestare il meglio di sé, ad essere tollerante con gli altri, a comprenderli e ad amarli. Quando l'umanità si amerà veramente, come veramente deve amarsi, come Dio impone si ami, sarà salva. Amare come vuole Dio non significa superare le barriere del terreno per astrarsi nel mistico, ma vuol dire immergersi nel terreno e viverlo come vuole Dio, fino ad innalzare la vita al vero valore che ha, passaggio individuale per arrivare a Dio. Coraggio, imparate ad esprimere il meglio di voi stessi, non trascurate gli altri, ma non anteponeteli a voi. È a voi che Dio chiederà conto della vostra vita. Dovrete essere voi ad andare a Lui con il vostro impegno compiuto. Ognuno è responsabile di se stesso. Ognuno è arbitro della propria vita e Dio, che tutto sa e conosce, non potrà essere ingannato da nessuno di voi. Amatelo e sarete aiutati ed amati. La verità. Francesco di Assisi. Il termine panteista non significa nulla, come non significano nulla le religioni buddista, cristiana, cattolica, musulmana, eccetera, se non sono adattate alla propria interiorità e al proprio istinto. Dio, che c'è un Dio è già abbastanza complesso per la mente umana. Voler esemplificare e catalogare questo Dio è follia terrena. Tutte le vostre disquisizioni, le vostre teorie sono insensate, perché voi le usate sempre per prevalere sulle altrui tesi e certezze. Le religioni si sbranano a vicenda e cavillano con impegno continuo su tutto quello che le rende diverse, le une dalle altre. Io ripeto, ribadisco, confermo, Dio non è il Dio cristiano, musulmano, protestante, eccetera. Dio è tutto. Voi siete Dio. Il mondo, il cosmo, le galassie, il piccolo, l'infimo, il grande, il maestoso, sono Dio. Chi si sente frenato o respinto da questo concetto può tranquillamente contestare, può non capire, ma poco avrà in sé di verità se la base di questa verità non è da lui ascoltata. Chi si ascolta, chi sente i propri istinti, i propri desideri più veri e profondi e contemporaneamente li assoggetta alla società, al perbenismo, alle religioni vincolanti e cieche, non può credere in nessun Dio se non in una divinità di comodo, con imposizioni uguali per tutte, regole spietate che calpestano le intime esigenze. Questo non per volere divino, ma per stupidità e malafede di chi si crede preposto a far capire il vero Dio. Lo ha invece imbrigliato in schemi e formule e definizioni assurde. Ribadisco, Dio è tutto. Sei più che nulla conoscono di quelle squallide diatribe che allontanano invece che unire i popoli fra loro, accetteranno la semplicità di questa affermazione e la sentiranno vera nel loro profondo essere, molto sarà raggiunto. Questo libro non deve servire a dibattere, deve essere un fatto individuale. Da questo evento non deve sorgere una nuova dottrina, nuove regole o schematizzazioni. ma solo unità di intenti di energie positive, che finalmente liberate dalla condizione succube in cui sono state tenute da religioni e regimi, con gioia si ergono a veri uomini, senza paura né timori, ma certi che Dio è in loro, con loro, su loro, attorno a loro, con Dio finalmente, così capito, perché collocato al posto giusto, in tutto, il mondo potrà migliorare. Umiltà. Messia. Sia gloria ad ogni essere vivente che diviene uomo, uomo e non altro. Non esseri che tentano più o meno di capire, ma privilegiano la logica e la scaltrezza. Non tentativi di piccoli esseri, di ergersi a uomini, solo perché credono di capire ogni cosa. Poveri esseri stolti, solo perché Dio li ha gratificati di segni e di contatti non usuali. Uomini veri, autentici, inattaccabili, sono coloro i quali si umiliano innanzi a Dio per permettere a questa forza suprema di entrare in loro. L'umiltà non è altro che il veicolo che Dio vuole e usa per attivarsi in ognuno di voi. Umiltà come aderenza a cose, a pensieri, a sentimenti che nascono e urgono in voi e che devono essere manifestati con gioia, con allegria, con orgoglio, perché sono vostri, profondamente vostri. Che cosa importa se non sono capiti? Non contano nulla gli applausi altrui, il consenso ridicolo e inutile di chi ragiona con logica, con razionalità ad oltranza. Voi sarete uomini veri, completi, proprio perché avrete il coraggio di esprimervi completamente con umiltà, senza forzarvi, senza aver paura del giudizio altrui, senza vergogna, solo umili, sottomessi a voi stessi, alla vostra interiorità che vuole svelarsi e guidarvi. La vostra interiorità, il vostro io più profondo, sono Dio ed è Lui che urge in voi, è a Lui che dovete sottostare. Una volta capito tutto questo, sarà facile vivere, sarà gratificante agire e muoversi nella direzione giusta, perché sarete divenuti strumenti di Dio. Serve solo l'umiltà di non sentirsi superiori, perché siete intelligenti, logici, razionali. Queste sono forze neutre. Se le usate per aderire al vostro istinto, saranno invece positive, se le userete per concretizzare quello che il vostro io vuole. Saranno negative se le utilizzerete per combattere l'istinto, per aderire al volere altrui, per cercare l'approvazione degli altri, per vivere il volere divino come volete voi, con logica e terrenità. Vi allontaneranno da Dio, vi metteranno in balia di voi stessi, si ritorceranno contro voi, perché sarete sempre intelligenti, razionali e logici, ma non saprete dove andare, che cosa fare, e a nulla serviranno queste qualità, se non a farvi soffrire di più. Liberate la mente da ogni sovrastruttura terrena, aderite a Dio, umiliatevi e sarete salvi. Insuperbirsi, credersi padroni della propria vita, è delitto. Nessuno è padrone perché solo uno lo è. Dio, che ci governa con amore, che ci guida con ardore, che ci sorregge con dolore quando stiamo per cedere e crollare. Forza, aderite a Lui e Lui vi innalzerà a sé e tutto sarà. Dio ama ogni espressione del genere umano, si sofferma con i suoi figli prediletti che lo invocano e lo cercano. Con umiltà si può vivere, ma non si può agire. L'umiltà non è fine a se stessa, serve a farvi capire meglio le cose, per porvi in un contesto più adatto al recepimento di idee che verrebbero contrastate e sviate dall'arroganza e dalla superbia. Per umiltà si intende la saggezza di chi non si sente mai superiore a ciò che gli sta davanti, sia situazione, cosa o essere vivente. Il non sentirsi superiore crea una disponibilità maggiore a capire fino in fondo i termini della discussione o del problema. Quando con umiltà si è arrivati a delle conclusioni, non si può continuare ad avere lo stesso atteggiamento, ma si deve tramutare l'umiltà in certezza del giusto, nella consapevolezza di agire e pensare come vuole Dio e non come vogliono e pretendono gli esseri umani. Le tre forze. Francesco di Assisi. Gesù Cristo di Nazareth ha passato la vita terrena fra angustie e incomprensioni, ma con la morte ha riportato equilibrio in tutta la sua energia. Con la perfetta aderenza al volere divino ha potuto oltrepassare tutte le dimensioni intermedie per raggiungere quella della luce. Questo per dirti che soddisfazione deve essere quella di approdare qui nella maniera più giusta, non quella di vivere comodamente sulla terra. Ci sono tre forze che vi influenzano. Una vi favorisce, una vi è ostile, una vi conduce a Dio. La prima è la forza sviluppata da voi stessi attraverso la vostra mente. È data dal vostro ottimismo, dalla vostra determinazione, dalla vostra gioia e consapevolezza nell'affrontare le situazioni. La seconda è esattamente l'inverso. È sempre sviluppata dalla vostra mente corporea, ma agisce d'ostacolo su di voi, perché è intrisa di negatività. Con la bulia, il pessimismo, la superficialità, voi vi avvolgete in una forza energetica negativa o di disturbo che vi frena. La terza forza è quella divina, bilanciata e perfetta, quella che non permette di sbagliare, di fallire, di non capire. Voi attirate questa forza ogni qualvolta il vostro istinto vi chiama ad un'azione e voi lo seguite convinti di essere nel giusto. Questa forza però agisce con vigore se voi seguite l'istintualità con celerità e determinazione. Se voi sovrapponete a questi convincimenti interiori tutte le vostre argomentazioni di tornaconto e di aderenza alle forze terrene di convenienza, allora voi depauperate questa forza del sostegno migliore che può fornirvi. Se agite subito, senza tergiversare, per troppi pensamenti e ripensamenti, voi allargite alla vostra energia quello che vi ha chiesto e senza farla attendere e soffrire, le donate quello che è giusto abbia. Il riscontro sarà pari al dare. Agire con certezza porta a maturazione delle situazioni ancora in bilico fra bene e male. Agire con tentennamento o con eccessiva cautela, aggirando l'istinto con tempi e modi terreni, porta alla risoluzione dell'evento, ma in misura neutra e non ottimale. Questo per farvi capire che nessuna ansia o paura si deve avere quando la decisione presa è stata suggerita dall'istinto. Viceversa, non si possono aspettare risoluzioni benevole se si lascia che la terrenità e la convenienza si sovrappongano all'istinto. Non dico che dovete agire da un attimo all'altro, dico solo che la decisione presa ha tanto più valore quanto prima l'attuate, senza portare alla vostra energia sofferenza inutile e dannosa. Le scelte. Francesco di Assisi. Sole e luna e stelle sono consapevoli di essere, voi ancora no. L'essere umano non si abbandona, quasi mai, alla perfetta fusione con Dio Padre e quindi raramente capisce quale via delle tante attorno a lui deve prendere. Gli astri tutti non si pongono alternative e quindi esistono e basta. E questo fa sì che nessuno di loro muti via o perda l'orientamento. Voi esseri viventi, dotati di ragione, istinto, libero arbitrio, vivete in modo opposto a quello che Dio vorrebbe. Nelle vostre scelte, nelle vostre consuetudini, nei vostri modi di vivere, dico vivere, non essere, avete sviluppato così tante regole, tali assurdi modi di pensare, che non vi ritrovate poi a fare le giuste scelte e le giuste conquiste. Per voi tutto deve scaturire dal concreto, dal sociale, dall'apparenza. Ma non capite che così facendo il risultato sarà concreto, sì, ma di apparenza e quindi non in sintonia con Dio e con le forze cosmiche. Avete in voi molti preconcetti e la paura profonda di abbandonarvi completamente al vostro io più vero. In tutti i vostri pensieri e atti esprimete il vostro sentire e state attenti a non mutare questo, anche quando i risultati vi deludono e gli intoppi vi frenano. Voi cercate di rimediare, di aggirare l'ostacolo, ma fate questo senza aver prima modificato il punto di partenza e quindi ogni errore o intoppo si ripete con situazioni e persone diverse e si ripeterà fino a quando non avrete compreso a fondo che è il vostro modo di sentire che va corretto, non in base a parametri terreni ma cosmici. Pensare e mettere in pratica concretamente eventi, sia grandi che piccoli, significa attivare le forze cosmiche che vi attorniano e saranno loro a determinare il risultato, non voi. Le forze cosmiche obbediscono solo alle leggi di giustizia divina, che impone loro di premiare ogni comportamento positivo e di punire quelli negativi. Quando agite, spinti dal vostro istinto, siete nel giusto, perché significa che quella era la via o la risoluzione da prendere, e dovete essere consapevoli che il risultato così doveva essere, anche se concretamente si è rivelato un disastro, una sofferenza. Questo perché a voi necessitava comunque questa esperienza, o per sanare colpe passate, o come mezzo per farvi riflettere sul vostro modo di sentire. È a questo punto che scatta il meccanismo di progressione energetica. Se voi avete capito l'errore o il danno che avete provocato agendo con l'istinto, se il danno è stato provocato per tornaconto, tutto diverso, e vi accingete a porre rimedio a ciò, mutando il vostro modo di sentire, allora si crea la condizione per progredire e per adempiere al volere di Dio, che ha permesso l'errore affinché voi possiate capire e agire per suo volere. Con la progressione energetica si arriva in una fase di grande positività che attira altra positività e quindi mette voi nelle giuste condizioni di pensare e agire nel giusto modo. Arrivati a questa certezza, dovete semplicemente essere e lasciar fluire le situazioni come si presenta. Saranno le migliori in assoluto, perché nulla più dovrete sanare e nulla più modificare del vostro modo di pensare, che sarà finalmente in armonia con le forze cosmiche. Il volere divino. Francesco di Assisi. Non deve l'uomo sentirsi solo, abbandonato da Dio Padre. Se così fosse, se cioè Dio abbandonasse veramente l'essere suo figlio, che cosa sarebbe il volere divino? Nulla. Perché significherebbe che solo l'uomo è responsabile del suo agire, senza essere consapevole di agire per scopo e volontà divina. Se fosse lasciato solo, l'uomo, senza indirizzo preciso di quello che dovete fare, di dove deve andare, a che cosa deve tendere, poco o nulla compirebbe per progredire, per capire, per migliorare. Solo le necessità concrete e pratiche sarebbero soddisfatte. E solo le superficiali esigenze verrebbero adempiute. Con la volontà divina, in voi tutto cambia, tutto si espande, tutto si inserisce in un contesto storico ma divino. La storia è formata da cicli e ancora cicli, ma questi non sono serviti solo a mutare le cose concrete e pratiche, ma anche a mutare l'uomo profondamente. Parlo sempre di uomini e non di esseri viventi, perché questi sono uguali da allora, alla preistoria, ai periodi primitivi, tendono solo al soddisfacimento del loro io terreno e corporale. Il vero uomo che cerca di capire, di progredire, che sente in sé Dio, non può agire solo per il tornaconto suo, ma agirà sempre su ordine divino. E sciocco sarà il sentirsi solo, perché Dio è con lui ed in lui, e non potrà mai abbandonarlo. Deve però quest'uomo essere consapevole che aderendo al volere divino non può più fare il proprio volere, ma deve sforzarsi di capire tutto il proprio agire e operare alla luce di una volontà che non conosce se non in parte. Suo solo compito è quello di seguire il proprio istinto, di ascoltarsi con cura e di non rinnegare le situazioni, anche se non consono ai propri intendimenti, se questi sono solo terreni e non cosmici. I risultati. Messia. Salutare benefico per l'essere umano è tutto ciò che egli stesso può riscontrare nella realtà. Disorientante e pauroso, tutto ciò che avverte in sé, ma che non sa collocare nel giusto posto, perché non in sintonia con le regole terrene. Dio Padre Onnipotente lascia a ciascuno di voi la giusta dose di istinto e raziocinio, ma non è dall'equilibrio perfetto di queste due cose che l'uomo trae vantaggio e serenità, bensì dalla capacità di agire, seguendo ora l'uno, ora l'altro, a seconda degli impulsi che l'energia invia. Ogni vostra azione è sempre tesa ad un fine, ad uno scopo. Solo quando voi avrete ottemperato a questo fine o scopo, potrete trarre le conclusioni e giudicare se avete agito bene o male. L'essere umano valuta il risultato su base concreta e terrena, e si rammarica e si disorienta se al risultato positivo non corrisponde gioia e serenità, ma solo dubbio e scontento. L'eletto valuta il risultato solo misurandolo con la propria energia e solo da ciò egli giudica se il tutto è stato negativo o positivo. Queste differenze sono sostanziali e sono questi gli esempi di modi di vivere che l'umanità non conosce ancora. Ecco perché ora Dio vuole che eventi clamorosi e risonanti, come grosse scoperte, grossi successi, vengano attuati da persone non idonee su basi terrene a raggiungerle, ma da soggetti altamente spiritualizzati, cioè in contatto continuo con il proprio essere energetico, piuttosto che con la loro sfera terrena e sociale. Nessun ostacolo deve turbare il cammino di queste energie, perché il loro compito è proprio quello di eseguire e dare esempio di fattiva attività su base cosmica e non terrena. Lo smarrimento può esserci, ma solo fino al momento in cui chi opera per volere di Dio non abbia ben compreso la portata della sua missione e l'aiuto che riceve. Dopo non deve esserci né dubbio, né titubanza, né paura, ma solo accettazione e gioia nel sentirsi in sintonia con il cosmo. Rivolgersi a se stessi con assiduità, ascoltarsi, analizzarsi, serve ed è giusto. Mai nel momento dell'agire farsi sopraffare da considerazione o da cavilli terreni, ma sempre decidere in base al proprio istinto o alla propria intima convinzione che sola è l'espressione dell'energia e quindi del volere di Dio su ognuno di noi. Rimane in tutti quelli che operano su direttiva divina una grande consapevolezza ed è una grande verità. Sono consci, cioè, di non essere soli, ma di far parte di un ingranaggio superiore e sconosciuto a loro. Operare con questa certezza cambia il comportamento. Non più alter ego o presunzione sono la base di decisioni e scelte, ma umiltà e consapevolezza di scegliere ed agire, non solo per il proprio tornaconto, ma per assecondare un disegno collettivo e divino. Non può esserci errore in questo meccanismo se chi si trova ad essere coinvolto segue il proprio istinto, perché l'errore di uno potrebbe turbare il corso di eventi previsti e voluti da Dio per molti. Ecco perché il nostro vigilante aiuto è massiccio continuo e perché a volte dobbiamo agire in forma coercitiva ma necessaria affinché nessun dubbio possa fermare lo svolgersi degli eventi. Rimanere saldi e fiduciosi anche in mezzo alle difficoltà è difficile, ma è l'unica cosa che si deve fare, perché mai nessuna difficoltà sarà così grande da fermare il corso del volere divino. I risultati parziali non sono mai chiari per chi non li valuta come una sequenza di eventi tesi allo scopo finale, ma sembrano episodi e tentativi isolati, più o meno riusciti. È necessario aspettare alla conclusione per ripercorrere tutte le tappe e rivederle alla luce del risultato finale. Malinconia, Messia. La malinconia che così spesso avvolge l'individuo non è altro che la sottile certezza delle verità che sono in lui. Il non poterle esternare, praticare, lo porta ad intristirsi e a produrre negatività. Le verità sono in voi, gli indottrinamenti ecclesiali sono sovente falsi e tendenziosi. Chi li attua e li divulga con convinzione è colpevole come colui che ignora il proprio istinto. Come si può giudicare, scomunicare, condannare chi opera su proprie scelte senza ferire alcuno, anche se queste scelte sono di fuori dalle cosiddette regole? Le regole umane non sono riconosciute da Dio Padre. Dio non ha cambiato nel tempo le sue regole, come invece fanno le chiese. Lui ha immesso in ogni singola energia i suoi codici, e questi, e solo questi, sono le regole che l'individuo deve seguire. La tentazione del potere è grande e diffusa. Quella della verità sta per divenire grande e diffusa. Come può la verità avallare il potere? Quale potere può esistere se non la verità? Rimanete uniti, voi che capite, voi che credete, voi che dovrete annunciare al mondo un nuovo modo di essere. Il destino dell'uomo, Messia. Sostenere la mente umana è arduo e non sempre foriero di successo. Lasciare le menti umane senza aiuto è delittuoso. Noi abbiamo il compito, imposto da Dio Padre, di vigilare su di voi. Anche se vediamo disattesi dei risultati, non possiamo esimerci dal compiere il giusto dovere. La mente umana è torbida, contorta ed ipocrita. Nulla di quello che Dio ha messo in voi viene da voi recepito con istinto e verità, ma sempre mediato con il vostro sentire terreno. Le vostre regole, usanze, consuetudini sono per voi fonte di primaria sicurezza interiore. Nulla di quello che è istintivo, vero, profondamente sentito, viene da voi accettato con naturalezza e sincerità. Questo comportamento è falso, irrispettoso verso Dio e verso voi stessi. Non è ingannandovi che potete cercare la pace e la serenità, perché così facendo troverete solo menzogne e falsità. Ogni comportamento riceve in risposta lo stesso comportamento. Quindi, agendo con menzogna, vivrete con menzogna, amerete con menzogna, e tutto il vostro dire e fare sarà ispirato dalla menzogna. Io cerco di ispirarvi, di aiutarvi, di farvi avvertire i limiti assurdi dei vostri comportamenti, ma pochi di voi lo recepiscono e si adeguano ai propri istinti. L'umanità soffrirà sempre più sarà difficile la vita terrena. Massacri, eccidi, terremoti, inondazioni, fuoco, catastrofi ecologiche sono ormai attivate dalla negatività che vi circonda e che alimentate con continuità e determinazione. Questo è il principio della fine. Fine di un nuovo modo di vivere che fa delle apparenze e delle falsità il suo Dio, che non rispetta più nessuno, che non vuole essere vero ma solo in linea con le proprie assurdità. Non è a castigo di Dio quello che incombe su di voi, ma solo voi ne siete responsabili. Solo voi avete attuato con la vostra negatività tutto questo scempio. Dio non vi punisce, Dio lascia le cose al posto in cui le avete messe. Avete voluto il male e lo avete. Avete calpestato l'istinto e ora dovete vivere con le vostre regole, pianificate e logiche, ma con la vostra interiorità malata, sofferente perché intrisa di ipocrisia e non di verità. Il destino dell'uomo è nelle mani di Dio, solo Lui può salvarlo, solo Lui può attuare gli effetti della negatività. Voi dovete chiedere questo aiuto non con falsità ed il tornaconto in voi, ma con convinzione, con umiltà, con grande determinazione ad impegnarvi sulla via della positività, la sola che può esservi di aiuto. I veri uomini devono sapere questo, perché a loro è chiesto aiuto. Devono essere d'esempio, devono servire al volere di Dio. Non devono agire sul proprio pensiero terreno logico, ma solo sul loro istinto divino. Così facendo, otterranno i risultati insperati della logica umana. E questo sarà per altri l'esempio a vivere con un migliore intendimento. Dio con voi, su voi, in voi, è l'unica verità. Messia. Lasciare la mente, senza freni inibitori, deve essere lo scopo finale a cui l'uomo deve tendere. Il frenare la mente quando vaga e si collega oltre il visibile, l'accaduto, il plausibile, è norma per tutti voi esseri viventi che temete sempre di sognare ad occhi aperti, di apparire utopistici, irrazionali o peggio, fuori di senno. L'uomo vero, completo, colui che ha assimilato con naturalezza e convincimento il volere di Dio e che lo sente in sé, non teme questo vagare, ma trae proprio da questo la forza di elevarsi, di vedere oltre, di appropriarsi di una parte di se stesso non folle o falsa o utopistica, ma vera, reale, concreta. Questa parte è inserita in lui non dalla società o dalle regole umane, ma da Dio, nostro Padre che fa sognare, sperare, credere attraverso le pulsioni che l'essere umano non si crea e non provoca, ma che accetterà se arriverà ad essere vero uomo. Noi vi saremo accanto con forza e volontà, vi spianeremo le strade, vi apriremo porte e portoni, vi spalancheremo le finestre per troppo tempo chiuse e ignorate. La benevolenza divina si manifesta in tutte le espressioni terrene e voi non solo non la riconoscete, ma la contrastate con la negatività. Ci sono due tipi di negatività che voi esprimete e solo uno è permesso e tollerato. È la negatività che si manifesta attraverso i dubbi e i pensamenti che voi avete sugli scopi della vita. Quando l'energia sente impellente la via da seguire e prima della quiescenza esprime dubbi e turbamenti attraverso la mente dell'individuo, si produce una forma di negatività che non entra direttamente nel nucleo energetico, ma staziona all'intorno, con danno non irreparabile ma modesto. Ecco perché deve essere per voi somma cura il controllare il vostro modo di sentire e di rispondere ai richiami energetici. Il tipo di negatività non concessa e altamente inquinante è invece quello della negazione assoluta del proprio istinto, il volerlo ignorare, l'arroccarsi con caparbietà nel proprio io terreno, senza lasciare spazio alla propria interiorità. Dio sospinge i suoi eletti alla comunione totale fra loro e lui, fra la parte terrena e la parte cosmica. Dio soffre e geme nel grembo di chi non lo vive con amore, ma esulta e trionfa in chi lo accoglie e lo vive con semplicità, naturalezza e amore. Vivere Dio vuol dire essere Dio, vuol dire far parte del corpo di Dio, significa vivere all'unisono con Lui, far parte in modo ottimale del suo disegno, senza disturbare lo scorrere del tempo e degli eventi. Vivere con Dio vuol dire abbracciare la croce che è prevista per noi e portarla con gioia e impegno. Amare Dio vuol dire amare se stessi, vuol dire essere così grandemente saggi da non intralciare lo scorrere della vita, ma agevolarne il fluire, sia esso gioioso o difficoltoso. La polvere e la cenere, Messia. Sorvolare sulle necessità terrene è giusto. Sorvolare sugli istinti è fallace, è apportatore di dolori e travisamenti. Ogni passo, ogni vostro passo, ogni scelta, ogni cosa che dovete o volete risolvere sarà giusta o ingiusta per voi, solo se la scelta del modo con cui risolverla risulterà in armonia con il volere divino, espresso a voi dall'istinto. Permeare le cose pratiche di essenza cosmica è un preciso dovere ed è anche l'unica strada possibile, che può essere percorsa dall'umanità senza danno, ma con gioia e serenità. Come potete pensare che cielo e terra siano divisi? Come osate pensare che il volere in positivo di Dio si fermi alla sfera spirituale ed ignori la forma concreta umana? Come potete essere così sciocchi da travisare quello che da millenni vi è stato porto, detto, ridetto? Solo perché questo modo di vivere e di agire, cioè di essere, non collima con la vostra attuale società. Il danno che i pensieri distorti fanno è così pericoloso che meglio sarebbe non pensare. Gli eletti, quante colpe hanno in più e in peggio rispetto ai comuni mortali? Com'è più severo il giudizio di Dio verso chi finge di accostarsi ai suoi insegnamenti, ma nella realtà li accantona, rifiutando di vivere in armonia con essi? Dio vi circonda e vi porge forze cosmiche attivate da voi medesimi che devono guidarvi ed impedirvi di lasciare la giusta via. Sovente queste forze si svelano, si fanno percepibili, si fanno notare, ma voi non le recepite nel modo giusto. Parlate di divina provvidenza solo quando si riferisce agli altri, ma voi state attenti a non mettervi nelle condizioni di averne bisogno. Tutto per voi è giusto. Quello che vi porgiamo viene da voi sentito, ma raramente viene recepito fino in fondo. Con grande cura voi ci ascoltate e con altrettanta cura ci isolate nel mettere in pratica i nostri insegnamenti. L'abbandono a Dio vuol dire questo, non strumentalizzare il suo volere, neppure a livello inconscio. Vuol dire essere pronti a superare ogni ostacolo con fiducia cieca e non ragionata. Vuol dire credere fermamente che l'istinto si deve porre in primo piano e non deve essere ignorato. Molte prove vi sono date per farvi capire questo, e quante ne fallite. Ad ogni vostro fallimento c'è una stasi, non regressione, perché spesso i vostri errori sono compiuti in buona fede. Nel dire buona fede mi annientato, perché buona fede è qualcosa di positivo, di forza armonizzante con Dio. Invece voi usate questo termine per significare un qualcosa di scusabile, di perdonabile. Anche il più grave errore è per voi da tollerare, se compiuto in buona fede. Ma io dico, quale buona fede può esserci in chi si scusa da solo per aver agito su pensiero terreno non cosmico? Quale scusante si può dare a chi sbaglia e si autoperdona perché imputa alla terrenità l'errore? Nessuno può essere scusato, Dio in voi. Se fosse ascoltato, se non fosse vilipeso, se la sua voce giungesse chiara e forte, nessun errore sarebbe da voi commesso. Dire solo in buona fede equivale a dire sono cieco, sordo, chiuso alla voce di Dio. Sono circondato da pastoie, condizionamenti che mi fanno vedere giusto dove c'è errore, buio dove c'è luce e luce dove c'è buio. Coraggio, scrollatevi la polvere terrena, cospargetevi di cenere cosmica. È più salutare e più idonea a quello che Dio vuole da voi. La polvere è un ammasso di batteri, di spore, di impurità che la terra genera ed è grande ricettacolo di negatività. La cenere è il prodotto del fuoco, è la sintesi degli elementi terreni che fondendosi fra loro e purificandosi con l'elemento cosmico dell'energia divina inserita nel fuoco, vi apportano positività e gioia. Sotto la cenere si è protetti, sotto la polvere si è perduti. Concretamente a voi il significato di questo mio dire è: nello svolgersi della vostra vita non dovete lasciarvi avvolgere dalla polvere che rappresenta i condizionamenti della società, i modi di essere terreni, l'adagiarsi alle consuetudini, il nascondervi dietro la scusante sono terreno. Voi dovete vivere la vostra vita solo protetti dalla cenere, che è l'espressione del fuoco che brucia in voi, delle vostre intenzioni, sempre protese a capire quello che Dio vi chiede. È questo fuoco interiore, espressione più alta del vostro vivere, che combinandosi con altri elementi e fondendosi con essi, vi dà protezione e certezza di comunione con Dio. Fuoco interiore, più abbandono sincero e non di comodo il volere divino, più certezza assoluta della protezione di Dio, più umiltà profonda di sentirsi parte di Lui, più orgoglio smisurato nel voler adempiere quello che Lui ci impone, più rigetto autentico di ogni forma di condizionamento che sentite limitativo e frenante per la vostra evoluzione. Tutto questo, bruciato assieme, vi renderà impermeabili agli attacchi negativi, vi nasconderà agli occhi del male, vi proteggerà da mani rapaci che vorrebbero usarvi. La cenere è protezione. Sotto la cenere c'è e sempre ci sarà il calore divino, la forza del fuoco che più non divampa, perché ha già incamerato in sé gli elementi che le necessitavano per formare la sana e divina cenere. Le verità energetiche, Messia. Dire di non capire le verità energetiche è un'assurdità, tutti le capiscono. La ragione è data da Dio ad ogni essere umano. Il termine esatto per chi con ostinazione rimane ancorato alla terrenità pura e semplice è uno solo, stolto. Questo per toglierti ogni dubbio su quello che accade accanto a te. Tutti capiscono, ma pochi mettono se stessi al servizio di Dio. È questa la differenza profonda fra chi si adegua alla parte migliore di sé, quindi alla parte divina, e chi finge di aderire a questa dimensione, ma con ostinata furbizia rimane schiavo della terrenità. Uso il termine furbizia perché se tu potessi penetrare fino in fondo le qualità di queste energie, ne saresti sconvolto. Sono esseri con interiorità antica e in grado di aderire con verità, anche se con fatica, ad un modo di essere divino e non solo banalmente terreno, ma la loro furbizia li frena e li devia. Sono in molti ad accostarsi a noi con curiosità e semplicità, ma pochi sono quelli che insistono sulla via della completa aderenza a Dio. In questi pochi la furbizia non è inconscia né conscia, non esiste. Si mettono al servizio della propria interiorità, quindi con Dio, e mai pensano di aggirare gli ostacoli o di usare noi, forze cosmiche, per avere la via spianata. Lottano e si lasciano trasportare dalla forza del loro essere, fino al completo annientamento della loro parte terrena, che viene vissuta solo come contrappeso alla loro spiritualità. Bilanciano il bene con il male, senza attivare quest'ultimo, e così facendo si collocano nel cerchio divino e più non escono. Chi viceversa usa la furbizia sta attento a non intaccare fino in fondo la terrenità, ma la vive con convinzione, rimanendo spesso attaccato a modi di essere e di agire sciocchi e assurdi. Sono però convinti di essersi salvata l'anima perché fingono di aderire a noi e si ammantano di una falsa e circospetta spiritualità. Sono cauti e prudenti in tutti i loro modi di essere, pensare, agire, Con difficoltà prende una posizione decisa e si altalenano fra bene e male, attivando quest'ultimo con la poca aderenza e il poco impegno verso Dio. Messia, la mia venuta sulla terra è stata voluta ed imposta da Dio Padre, che ha così inteso porgere all'essere il perdono per innalzarlo alla grandezza di vero uomo. Il perdono di Dio non è un atto banale, gratuito o leggero, è autentico dono, o meglio ancora, omaggio fatto da Dio con scopi precisi ed inequivocabili. Voi siete stati perdonati tramite me, ma dovete a vostra volta perdonare i nemici e coloro che non comprendono Dio. Perdonare non significa passare sopra gli errori, bensì adoperarvi per porre rimedio all'ignoranza, alla poca conoscenza delle cose divine. È vostro compito porgere ciò che sapete, ciò che vi comunichiamo. Ma nel fare questo, grande deve essere la cautela e il timore di prevaricare l'arbitrio altrui mai deve abbandonarvi. Ispiratevi a me, alla mia vita, lasciate fluire da voi l'esempio, più che la parola. Cercate di avere chiarezza in voi e solo poi porgete agli altri le vostre riflessioni e i vostri convincimenti. Il mio messaggio, o meglio, il messaggio che Dio vi ha porto attraverso me è semplice e chiaro. Amatevi e amate il vostro prossimo. Io mi sono amato fino alla morte, non l'ho rifiutata. Come mai ho rifiutato il confronto con gli ostacoli? Come mai mi sono sottratto a critiche e calunnie? Ma l'amore che avevo per me era totale e mi permetteva di non fermarmi innanzi a nulla, ma di proseguire verso Dio per portare a compimento la missione che avevo accettato di compiere. Gli ostacoli sono inevitabili sul cammino dei missionari ed è proprio dal loro superamento che si evidenzia la qualità della loro energia. Ignorare le avversità è sintomo di superficiale aderenza al volere divino. Superare ogni impedimento con calma, passività e attento ascolto del proprio istinto è segno di energia forte e luminosa. Adirarsi o peggio ribellarsi agli ostacoli porta alla negatività e al distacco dalla via tracciata da Dio Padre, che sempre ci ama e ci aiuta. Aiuto da Gesù Cristo, Messia. Sorreggere l'umanità è arduo e consapevole di possibile fallimento. Non sorreggerla è contrario al volere di Dio. Il mio compito è stato assegnato e voluto da Dio Padre Onnipotente e da Lui agevolato. È seguito come tutto quello che Lui vuole e fa. Il mio arbitrio è inesistente perché tutto in me è teso a sorreggere l'umanità. Nei millenni e millenni della mia passata missione ho dovuto inventare via via nuove forme di avvertimento all'uomo affinché capisse che cosa doveva fare o evitare. Ma poco o nulla io ho ottenuto, se non un risveglio di pochi e consapevoli eletti. Ora il nostro Padre vuole giustizia per voi e il cosmo. La Terra deve togliersi la propensione alla negatività e tornare alle origini divine. Deve imparare a vivere con i codici divini e non con le regole terrene. L'essere umano deve tornare a Dio, deve pensare con Dio. Non deve lasciarsi fuorviare da altri esseri umani, ma deve essere sempre consapevole che chi devia dal bene non può essere secondato, ma solo capito e lasciato solo con la sua negatività. Non può colui che opera nel bene, nell'ottica divina, farsi carico di altre energie, perché queste sono da sole in grado di captare il volere di Dio. E se consapevolmente lo ignorano, nessun aiuto è loro dovuto, ma solo comprensione e tolleranza. Io agisco su tutti voi, uno per uno, vi seguo, vi consiglio, controllo che nessuno devii dalla strada che Dio Padre ha segnato, ma non intervengo su di voi se non chiedete espressamente il mio aiuto. Se voi soffrite, la sofferenza vi rende più sensibili ai vostri istinti. Se voi inserite il dolore come parte del disegno divino, allora io intervengo affinché la sofferenza e il dolore non soffochino questo giusto modo di sentire. Ma nessun aiuto io porgo a chi si colloca davanti alle traversie della vita terrena con egoismo, superbia o peggio, rancore verso Dio. A questi esseri viventi io non do nulla e nulla tolgo. Lascio solo i loro spiriti guida al compito di seguirli e farli riflettere. Il mio compito è arduo ma reso possibile da Dio Padre, che, sorreggendomi con continuità e amore, mi permette di fare tutto ciò senza mai cedimenti. Il mio aiuto non è solo morale, perché Dio vuole e impone non solo l'attitudine spirituale intima, ma anche compimenti concreti del suo volere. Questo volere assoluto e inderogabile è sempre imposto da Lui sulla vostra vita e fissato con determinazione nell'energia che sempre vi spinge a attuarlo. Se voi non lo ostacolate, ma con consapevolezza e umiltà lo attuate, allora io intervengo ai vostri richiami di aiuto, portandovi serenità intorno e improvvise per voi soluzioni ai vostri problemi. Il giusto modo di vivere e di essere in sintonia con il volere divino è uno solo: non tralasciare mai l'ascolto dei vostri istinti. Con questi voi sapete sempre dirigervi, e se altri ostacolano, perché sordi ai propri istinti, io intervengo, perché questo è il mio compito: portare l'umanità alla salvezza eterna, e questa non può essere data che dalla maturazione perfetta e completa dell'energia attuata per mezzo del compimento del volere di Dio. Nessuno, ripeto, nessuno può nuocere a chi persegue il volere divino. Se qualcuno ci prova, anche involontariamente, viene da me agevolato il suo allontanamento dalla via giusta che l'eletto sta percorrendo. Non è questo un forzare un libero arbitrio umano, ma solo fare giustizia verso chi si impegna con amore a seguire la retta via. Seguire la giusta via non è sempre facile, ma il risultato è sempre sicuro, perché Dio lo vuole e io lo impongo. La vita vissuta come via energetica, Francesco di Assisi. Ci sono nell'essere umano delle sensazioni, delle pulsioni, un qualcosa che nessuno ha ancora definito materialmente, ma che tutti accettano con naturalezza perché lo sentono vero, al di sopra di ogni ragionamento o logica o persuasione altrui. Questo insieme di sensazioni vi porta a vivere una vita parallela a quella espressa dai vostri sensi corporei, a volte in sintonia, a volte in contrasto con essi, ma sempre presente e mai controllabile. Ogni vostra azione materiale, sia istintiva che ragionata, è accompagnata da queste due pulsioni: 1. Verifica del risultato raggiunto; 2. Sensazione a volte in contrasto con il risultato stesso. Non sempre al risultato positivo si associano gioia e serenità. Molte volte è invece un disagio, un turbamento ad offuscare l'evento. Questo è sintomo di negatività che tocca la vostra parte energetica. Nessuno può ritenersi nel giusto se non è in sintonia con se stesso. Anche se agisce nell'ottica esatta delle vostre regole e si attiene alle consuetudini, ai doveri, agli obblighi che la società gli impone, non può aver garantite la gioia e la serenità. Ci sono eventi personali che riguardano solo l'individuo e nessun altro, e questi sono sovente i banchi di prova per capire se si agisce in sintonia con la propria energia oppure contro di essa. Quando le decisioni e le scelte da compiere sono personali, riguardano cioè solo la propria vita, si può azzardare una verifica della condotta seguita. Se nessuna influenza, estranea al proprio istinto, riesce a condizionare la scelta, allora l'individuo agisce e vive da uomo, e anche il risultato, visibile e valutabile dagli altri, potrà apparire non consono alle altre aspettative. L'individuo sarà sereno e appagato comunque. Se viceversa, nella scelta si farà condizionare da regole o posizioni estranee al suo vero sentire, non potrà godere di pace e tranquillità interiore, ma solo di superficiale calma. Non possono mai esserci condizionamenti così forti e così giusti da spingere l'individuo ad agire contro il proprio istinto energetico. Lo scopo primo e solo del transito terreno è quello di far progredire l'energia verso la purificazione e quindi avvicinarla alla dimensione divina. Nel fare questo, non ci si può lasciare assalire da dubbi o deviazioni, ma si dovrà sempre mantenere alto l'obiettivo finale: purificazione ed accettazione del volere di Dio per noi. Con immensa cura, chi si prefigge di vivere davvero uomo e di seguire la via energetica più di quella terrena, dovrà cercare in tutte le situazioni quello che serve per progredire e quindi viverlo fino in fondo, senza timore dei giudizi altrui e senza lasciarsi condizionare dalla società. Quello che riguarda il vivere corrente e non determina avanzamento o regressione energetica andrà vissuto superficialmente, senza caricare gli eventi di aspettative o priorità che non devono avere. Inutile sciocco ostinarsi su situazioni transitorie o poco confacenti al proprio interiore. Delittuoso è fondare la propria vita su scalate sociali, di prestigio, di privilegio, di tornaconto, se queste non servono anche ad altri individui o a scopi che non siano solo di interesse personale. Rimettersi al proprio istinto vuol dire rispettare anche l'istinto altrui, perché solo così possiamo pretendere di venir capiti e rispettati. Ricordatevi sempre, Dio vi ama. Ma questo amore va capito, accettato e usato. Non potete calpestarlo o ignorarlo e poi pretendere allo stesso tempo aiuto e comprensione. Se Dio vi spinge verso una via, attraverso il vostro istinto, è perché vuole che voi compiate quella scelta, che camminiate verso quella direzione e non verso un'altra, anche se quest'ultima può a volte essere più comoda e più semplice. L'amore che Dio manifesterà è proprio questo. Non lasciarvi soli a decidere, ma darvi le giuste indicazioni con l'aiuto del vostro istinto energetico che, come espressione dei codici divini posti al vostro interno, non può mai fallire. Il bene e il male, Messia. A colui che vive con Dio nel cuore non si possono imporre regole o comportamenti. Dio dà la luce e la luce illumina il mondo. Maledetto colui che oscura la luce di Dio con zavorra eterna. Maledetto colui che ha dubbi e li soffoca per vivere meglio. Benedetto colui che osa dire la verità. Benedetto colui che vive con la verità. Benedetto colui che ha l'umiltà e l'alterigia di sentirsi servitore di Dio. Le mie mani hanno guarito, le mie gambe mi hanno portato a conoscere il mondo. I miei occhi hanno visto oltre il visibile. Tutto questo è stato reso noto. Ma il mondo non ha capito, non ha creduto, non ha compreso, non ha obbedito. Alta e grande è ora la mia ira e si placherà quando l'uomo sarà tale e rinnegherà le falsità terrene e crederà al Padre nostro con convincimento e senza paure. I giorni sono vicini, ma i miei segni non sono ancora compresi. Voi dubitate ancora e con mente ostinatamente pagana fate sorgere religioni, culti, professioni di fede. Ma il Padre nostro non può accettare tale ingordigia di elevarvi sugli altri. Siate tutti fratelli, solo Dio è la verità. Solo Lui sa guidarvi e solo Lui può aprirvi alla luce. Gli ignoranti saranno perdonati, ma chi usa il mio nome per distorcere la verità sarà punito e grande sarà la sua pena, perché mai la sanerà. Mai è esatto solo per voi terreni, perché il termine mai qui non ha senso. Queste energie che non hanno la possibilità di vivere nella luce, la rifiutano, si involvono a tal punto di annullarsi. C'è però ancora una cosa che devo chiarire su questo messaggio ed è questa. Il termine male non è riferito al termine negativo, non è questo il significato esatto. Il positivo e il negativo sono in ogni cosa, in ogni pensiero, in ogni atto. Voi dovete attuare la salvezza eterna, scegliendo sempre in ogni situazione quello che è bene per la vostra energia, e potrebbe non essere il bene per un'altra. Questo senza coinvolgere altre energie, ma solo la vostra. Quando diciamo in Dio c'è bene e male, vuol dire che tutto è in Dio, ed in quanto tale, il male non può essere male se serve alla vostra energia, ma, ripeto, questo non danneggerà mai altri. Il male è con il bene. Voi siete male e bene, bene e male. Ma il male è una parte di Dio, perché non di male vostro io parlo, ma di male divino. Dio è forza totale. In Lui c'è tutto il positivo ed il negativo, ma voi non lo capite. Chi di voi alimenta il male pecca contro Dio, perché voi alimentate il male contro il bene. Chi ostacola il male non comprende che deve capirlo e ricoprirlo di bene per non farlo nuocere, non sterilmente condannarlo. In Dio il male è giusto perché rappresenta la forza negativa di contrapposizione alla forza positiva. Non esiste la perfezione se non c'è bilanciamento esatto ed assoluto. Voi dovete conoscere il male perché mai ve ne libererete. Conoscerlo però non vuol dire attuarlo, ma compensarlo con il bene. Il male è dentro voi come istinto, perché tutto è bene e male.
È la vostra volontà che, guidata e sorretta da Dio, deve scegliere di fare bene e non male. Quando il bene sarà pari al male, l'umanità sarà salva. Tutti gli istinti malvagi saranno tenuti a freno dal bene e allora la nuova era sarà arrivata. Non soffermatevi sulle forme, sulle formule, sulle regole. Dio non ne ha. Dio è uno, tutti voi lo avete in voi. Lui non ha imposizioni da farvi, ma solo amore da donarvi. Ricambiatelo e sarà la salvezza. Dio ama tutti, anche i nemici. Difenditi da loro amandoli. Solo così li avrai alleati nel cosmo. Sempre il bene provoca il male, ma quando l'essere che emette il male si rendesse consapevole di ciò, sua cura dovrebbe essere di mutare il male in bene, e così si avrebbe la perfezione. La perfezione non è data dall'assenza del male, ma dal suo esatto peso nei confronti del bene. Tanto male, tanto bene. Quando c'è parità, c'è perfezione, c'è Dio. Non è il male che provoca la negatività, ma l'attivazione, il viverlo, che provoca scompensi e porta l'essere vivente nell'involuzione. La scelta energetica. Francesco di Assisi. Tiepida è la vita. Se con determinata ostinazione l'essere umano si mette al servizio della logica terrena, c'è un momento nella vita di ogni essere in cui l'energia corre il pericolo di involuzione. È il momento supremo della verità energetica. È la prova che Dio assegna a tutti indistintamente, che nessuno può evitare e non percepire. Questa prova non è mai banale o superficiale, ma sempre coinvolgente e avvertita con grande chiarezza. Voi dite, sta maturando ed è la verità. È il momento della scelta, della determinazione che dovete esercitare per collocarvi sulla via voluta da Dio per voi. Quando questo momento giunge, non tutti sono preparati a sostenerlo e molti si chiudono in se stessi con ansia, paura, codardo senso di vergogna ad esternare queste pulsioni interiori. Chi riesce ad accettare questa scelta e la compie nell'ottica divina, viene premiato da una grande ed indistruttibile serenità. Chi invece sovrasta questi impulsi con regole, decisioni solo terrene, si involve e vivrà perennemente in uno stato di ansietà e scontento. Nessuno può essere aiutato nella scelta in modo determinante. Deve essere solo il suo istinto energetico ad indirizzarlo nella giusta via. Chi gravita attorno può essere di stimolo, di sostegno o di grande aiuto, solo se l'individuo ha già operato la scelta. Allora Dio invia aiuto e conforto attraverso altri esseri umani per sorreggere l'individuo. Ma questo, ripeto, solo quando la scelta è già stata fatta e la via divina capita e accettata. Questo deve essere motivo di grande responsabilità nei confronti di se stessi e niente voi potete imputare agli altri se sbagliate indirizzo. Dovete essere solo voi a capire dove dovete andare, non per vostro capriccio o tornaconto, ma perché è Dio che vi impone quella via. Comportamento, messia. Rimontare le chine è faticoso, ma quando si sa qual è il premio, può e deve essere più agevole. Ci sono cose che tu puoi fare e cose che devi subire. Non le conosci, ma navighi in acque diverse, dolci, salate, limpide, torbide, putride. Non esiste una distinzione netta, né dighe che le separino, però tu devi esserne cosciente e con il tuo istinto immergerti in queste acque e fortificarti, abbeverarti solo con acque limpide e difenderti da quelle putride. Gli esseri umani sono assetati e non sempre hanno la capacità e la forza di attendere la giusta fonte. Molto spesso sono raggiunti e poi sospinti dalla bramosia di soddisfare la loro sete. Non così deve essere. Se la sete viene saziata da acque immonde, poco beneficio si ha, anzi, ad un iniziale sollievo segue poi dolore, malattia e forse morte. Ecco perché in tutte le vicende umane si deve sempre prestare attenzione a quello che si sceglie per operare bisogna saper discernere il giusto dal falso, il proficuo dall'iniquo. Non ci si deve avventurare mai in situazioni di comodo oppure in scorciatoie pericolose. Non ci si deve lasciar prendere dalla smania di dissetarsi, di concludere, di placare la propria ansia. Non bisogna essere schiavi dei propri convincimenti terreni, ma solo di quelli divini. Ecco allora la schiavitù diventare saggezza, forza principe di ogni comportamento divino e non terreno. Non ingordigia di affrettare, ma ingordigia di capire. Non ansia di concludere, ma gioia di progredire. Non c'è evento umano che non possa essere concluso, ma il modo con cui viene concluso fa di questo evento un buon evento, un giusto evento, un saggio evento, uno splendido evento, oppure un iniquo evento, un terribile evento, un inutile evento. Questo è solo l'esempio che si può fare per imporre alla mente umana una traccia di pensiero giusta e lineare. Aspettarsi risultati quando il meccanismo non si è compreso appieno o quando si cerca di forzare questo meccanismo non è saggio né tantomeno produttivo. L'attesa vigile e costruttiva è solo un modo di agire in sintonia con il volere di Dio, che solo sa dove, come e quando gli eventi possono concretizzarsi. Francesco di Assisi. La vera vita non è quella materiale, ma quella energetica ed eterna. Quello che voi fate per restare in armonia con la vostra società non sempre è giusto, se visto nella luce vera ed unica dell'eternità. Il vostro modo di agire deve essere assolutamente leale e sincero, non verso la vostra società, che altro non è se non una cozzaglia di regole e di imposizioni che calpestano la vostra energia, ma verso la vostra energia unica sovrana, chiamata a rispondere a Dio del vostro operato terreno. Solo l'istinto rivela quello che l'energia chiede e vuole, e solo seguendolo potete avere la certezza di progredire verso Dio. Aiuto cosmico, Messia. Risorgere dalle nebbie dello spirito è bello e gratificante. Emergere dalla profondità dei dubbi e della paura porta luce e serenità. Solo l'aiuto di tutti noi, per volere di Dio, può aprire le porte alla verità. Ci sono casi, situazioni, enigmi umani che Dio spazza via come un colpo di vento. Altresì ci sono situazioni che Dio non vuole risolvere, perché è l'uomo che deve risolverle. Ora che il mondo è minacciato dalla guerra, dal fratricidio, dall'arroganza, dalla mistificazione, solo Lui potrebbe cambiare con un evento imprevisto tutto questo, ma non lo fa. Dovete essere voi a capire dove sta il bene e dove dovete dirigervi. Se ostinatamente agite contro il bene, nulla noi possiamo fare, solo sollevare quei singoli individui che vogliono staccarsi da tutto questo. La nostra missione è dura ed improba, ma siamo anche consapevoli che molti di voi ci aiutano con convinzione e verità, ed è a questi che noi diamo tutto l'aiuto possibile. Nessun stupore deve assalire questi eletti, ma solo grande serenità che serve da faro e luce per chi si dibatte nel buio dell'ignoranza. Concetto. Francesco di Assisi. Rotonda è la vita di chi non crede e si dibatte nei dubbi e nella negatività. Lineare è il percorso di chi ha Dio nel cuore e nello spirito. Solo gli eletti vanno avanti. Anche le deviazioni servono all'energia per fare esperienze, per progredire. Chi non crede, chi si mette nella visione negativa della vita, non progredisce, ma torna sempre allo stesso punto, girando su se stesso, come una sfera, e così facendo sviluppa negatività e si allontana sempre più da Dio. Messia. Se il sole sorge, non è suo merito, ma suo dovere. Se tramonta, ugualmente si deve vedere in questo evento la perfetta aderenza del sole al volere divino. Così deve essere per te e per ogni essere che voglia far parte di Dio in modo positivo e attivo. Quello che fate non è vostro merito o demerito, ma volere di Dio. Gli ostacoli sono sulla vostra via per spronarvi a riflettere, a non adagiarvi agli eventi con acquiescenza balorda e fatalista. ma con incrollabile e limpida fede. Cercare il meglio è giusto e naturale, ma ancor più giusto è non cercare affatto, lasciare che il giusto venga verso voi, senza nessuno sforzo da parte vostra per cercarlo. Quando l'energia è positiva, quando non si abbatte per gli impedimenti, ma con fermezza attende lo svolgersi dei fatti, non ci sono pericoli di negatività né errori. Tutto il meglio arriva, perché sollecitato dalle intenzioni energetiche e non dalle brame terrene. Ogni evento è collocato in modo da essere preparazione del prossimo e conseguenza del precedente. Ecco perché è importante vivere al meglio il presente e non inquinarlo con aspettative o paure. La sessualità. Francesco di Assisi. Voglio parlare della sessualità come intesa da voi terreni e come dovrebbe invece essere intesa se viveste in nome di Dio Onnipotente. Per voi la sessualità è una parte della vostra vita a cui dedicate più o meno attenzione. Voi non compenetrate la sessualità nel vostro vivere come cosa naturale e voluta da Dio, ma la finalizzate e strumentalizzate sempre per i vostri fini e scopi. L'insegnamento divino si discosta molto da questa vostra visione. Anche per la sessualità Dio vi lascia liberi di agire, ma valuta, come sempre, le intenzioni con cui voi agite e non l'atto che compite. I bambini che scoprono la propria sessualità vengono repressi, ma Dio non li valuta certo negativamente, perché in loro non c'è peccato, ma solo curiosità e ricerca di sensazioni piacevoli. Più avanti, nella crescita, i primi istinti fisici sono soffocati e negati e per voi debbono rimanere nel buio delle vostre coscienze, perché l'esternarli procurerebbe imbarazzo e vergogna a chi osasse semplicemente dire le proprie sensazioni, ma più ancora si troverebbe a disagio chi ricevesse queste confidenze. Nei rapporti sessuali completi non ci sono per molti di voi umani regole istintuali, ma solo canoni imposti dalla società. Quello che non è di moda è giudicato perverso e negativo. Non entro nel merito di quello che è di moda, di quello che vi si insegna e che voi sentite in parte giusto, in parte distorto. Pongo invece l'accento sulla sessualità come Dio l'ha intesa, un dono che Lui ha fatto all'uomo per allietarlo e per permettergli, attraverso la gioia, di procreare e di unirsi a Dio. Il simbolo che Dio ha inteso dare nell'abbinare il piacere al concepimento è chiaro e non travisabile. La vita deve nascere da un atto d'amore, di donazione reciproca e deve unire i compagni nella gioia. Solo così l'atto è inteso da Dio, unione fisica con grande donazione reciproca di sensibilità e di amore. Da qui deve partire tutto il resto. Non è la procreazione lo scopo dell'atto amoroso, ma è l'atto amoroso che, come espressione di comunanza spirituale e fisica, giustifica la procreazione. Dio non giudica il fatto, ma l'intenzione. Per Lui è negativo sia l'atto, inteso solo come capriccio, se questo porta danno o offesa ad altri, sia l'atto compiuto solo in funzione della procreazione, senza partecipazione spirituale. Alla luce di questo, voi dovete adeguare tutto il vostro vivere. Ogni espressione deve essere intesa non in base all'atto che fate e con chi lo fate, ma dovete valutare l'intenzione con cui lo fate. Per Dio è tradimento tanto l'espletare male un atto come il compierlo al di fuori delle vostre regole, poiché i coniugi che si uniscono solo per consuetudine sono colpevoli di non usare quello che Dio ha messo nella loro vita, la possibilità di capirsi e di donarsi reciprocamente attraverso l'unione fisica. Sessualità e fecondazione artificiale. Mercurio, Ermete Trimegisto. Per la fecondazione artificiale non c'è nulla da dire di diverso dal solito, si tengano cioè presente i due concetti base che devono guidare l'uomo nel suo agire. Prima di tutto, il perché una cosa, un atto, un avvenimento vengono compiuti e poi se questo evento danneggia altri. In base a questo, tutto può essere logico e permesso, o vietato e punito. Se l'istinto di maternità si manifesta in modo forte ed impellente e chi lo avverte non ha la maturità necessaria ad incanalare questo istinto verso forme di amore meno egoistiche che quelle riferite ad un proprio figlio, allora Dio non condanna il soddisfacimento di questo bisogno primario dell'energia, ma valuta il modo in cui viene svolto il tutto. Se cioè questa coppia così poco evoluta da non saper vivere la paternità o la maternità meno egoisticamente, cerca la strada della fecondazione artificiale per soddisfare questo bisogno, Dio non punisce. È stupido il pensare che un sistema più che un altro cambi la sostanza delle cose. Quello che cambia, e che Dio non ammette, è che per proprio tornaconto si umili altra gente o si incolpi uno dei due coniugi di non saper procreare. Dio punirebbe ciò non l'atto della fecondazione, che deve essere fatto d'accordo e con amore. Però, ripeto, questo atto di voler procreare a tutti i costi è un atto egoistico e può essere riscattato solo se nel proseguo della vita l'esperienza e l'appagamento di essere padre o madre mitigheranno l'egoismo iniziale e porteranno ad allargare il proprio raggio effettivo anche verso gli altri, non a riversare solo sul proprio figlio l'amore che si vuole donare. Quando poi questo atto è compiuto solo dalla donna, senza nessun accordo con il compagno, allora Dio non vuole questo, perché il figlio non deve essere inteso come un qualcosa di proprio, di appagamento del proprio io, ma deve essere inteso come dono reciproco che i due compagni si fanno. Il voler negare questa base divina è pericoloso perché snatura tutta la sessualità, che, anche se non è finalizzata al solo concepimento, ne è certamente la base. È l'amore che giustifica la procreazione e non viceversa. Quindi il volere avere un figlio senza compagno, ma con la presunzione che una provetta possa sostituire l'intenzione con cui si deve dare l'inizio alla vita, è sbagliato e pericoloso. Solo l'uomo e la donna possono dare la vita, possono dare origine alla vita. Non solo la donna che così facendo pecca di presunzione e non accetta le leggi divine. Sovente i figli nascono da atti di violenza o da rapporti irresponsabili. Ebbene, in questi casi sta alla persona direttamente interessata a decidere da farsi, perché l'origine della vita deve essere sempre atto gioioso e responsabile. Se questo non avviene, chi ne è coinvolto deve interrogarsi se può portare a fine una nascita originata così maldestramente, supplendo con amore e coraggio ad una carenza iniziale, o se ne è capace. In questo caso l'aborto è naturale perché è un sanare un errore che potrebbe essere rovinoso per molte persone. Vi stupiscono sempre questi concetti perché in tutti ritrovate lo stesso meccanismo, semplice e lineare. È male quello che viene compiuto con poca propensione verso gli altri o per placare solo il lato egoistico di voi. Non è male se ciò che fate, pur al di fuori delle vostre regole, non arreca danno ad alcuno e sana situazioni che, pur terrenamente valide, sono portatrici di squilibri energetici da voi avvertiti con sicurezza. Il bisogno, Francesco d'Assisi. Io, Francesco, figlio prediletto di mia madre e osteggiato da mio padre, ho subito la povertà e la più assoluta miseria, ma sono stato ricompensato con la più gratificante ricchezza che esista, quella spirituale. Ho scelto io la povertà e ho voluto subirla e viverla fino in fondo, privandomi di ogni cosa e non solo del superfluo. Tu sobbalzi all'idea che io vivessi all'eremo, scalzo e poco coperto. Io l'ho fatto volutamente, come scelta, per provarmi, per capire fino a dove fosse giusto rinunciare e dove fosse giusto avere. Ebbene, la conclusione è una sola. Niente serve, tutto è utile. È il tuo stato d'animo che determina il bisogno. Voi umani avete bisogni primari, istintuali, e bisogni secondari di comodità e di apparenza. Se riuscirete a capire ciò, siete già sulla giusta via. Non è importante rinunciare a tutto, se non lo sentite come esigenza primaria, ma dovete vivere il superfluo come un di più, senza farvi problemi se vi viene a mancare e senza affannarvi per averlo, per possederlo. Il necessario è anch'esso soggetto a sfaldamento. Sempre meno può essere inteso necessario. Pensa alle tribù primitive e vedrai che vivono in condizioni assurde per voi. Eppure vivono. dolore, messia. Urlare dentro è segno di acquiescenza alla propria interiorità. Urlare fuori è sintomo di poco controllo e poca educazione. Quando l'essere umano esterna in modo plateale il proprio dolore è perché non conosce e non vuole capire questo dolore. Se fosse impegnato veramente a capire, a cercare attraverso la sofferenza un motivo di evoluzione, non si abbandonerebbe a scena, a urla, a disperazione. Urlare dentro vuol dire lasciare libero sfogo ai sentimenti più autentici, più veri, che vengono inquinati da plateali esibizioni. Pochi riescono in ciò, e sono questi i veri e autentici uomini. Sono coloro che si pongono di fronte ai loro errori, alle loro esperienze, ai loro dolori, sovente subiti e non provocati, con autentica fede e con consapevolezza profonda di dover accettare, sempre e comunque, il confronto con se stessi, con la parte più vera e più sensibile che ognuno ha. Esternare con vigore e convinzione quello che appartiene a questa parte così intima e nascosta è chiaramente un errore, un voler spostare il problema dall'io profondo e vero della parte superficiale e visibile, quella parte che vive e si nutre di condizionamenti e imposizioni non sempre esatti. Riuscire a liberare l'io più profondo dal malessere provocato dal dolore senza esternarlo e senza coinvolgere altri è virtù del vero uomo. E grande è la ricompensa che Dio dona a chi si impegna in questo meccanismo. Non parlate, non cercate conforto ai vostri più grandi dolori, ma cercate in voi, e solo in voi, la forza di reagire. Se questo dolore non è provocato da altri, ma è frutto di errori vostri, deve essere ancora maggiore la cura che dovete porre nell'impegnarvi in prima persona a sanare questi errori. Il pensiero. La mente umana è grande, ma niente può percepire se non lascia spazio all'istinto. Anche la vostra logica è istintiva. Voi credete di ragionare logicamente, ma queste parole non possono essere riferite al pensiero. Il pensiero è sempre istintivo. Le conclusioni, le conseguenze del pensare possono essere logiche o illogiche, razionali o irrazionali, concrete o astratte. Ma queste sono solo distinzioni secondarie, subalterne, ad un evento, il pensare o pensiero, che è istintivo e non programmabile. Voi potete stimolare o rifiutare i pensieri, ma per fare questo non potete adoperare la logica o la razionalità. Potete solo usare un altro pensiero, di conferma, incentivo, di sopruso, di annullamento, ma anche questo sarà illogico, cioè istintivo. L'uomo non capirà mai come si forma il pensiero, perché per capirlo dovrebbe adoperare altri pensieri che lo porterebbero a ragionare su cose e fatti non dimostrabili scientificamente, ma solo istintivamente. Il perché a voi sia celata questa conoscenza è semplice, è definito dal volere di Dio. Nessuna conoscenza ulteriore l'uomo potrà acquisire se non la rimette a servizio della verità. Fino a che l'essere vivente si ostinerà a credersi padrone assoluto dei suoi comportamenti, fino a che rifiuterà l'istinto come unica forma di rapporto e confronto con se stesso, con la propria interiorità e quindi con quello che è giusto o ingiusto fare, Dio non permetterà a nessuno di scoprire questi meccanismi. Riconoscenza, riconoscenza, messia. La riconoscenza umana è poca cosa di fronte alla riconoscenza divina. Riconoscenza vuol dire conoscere nuovamente, riappropriarsi della conoscenza di Dio. Voi intendete riconoscenza dare ad un altro in cambio di ciò che lui vi ha dato. Dio intende riconoscenza come uno svelarsi a voi in cambio di ciò che voi fate per lui. Essere riconoscenti verso gli altri esseri umani è importante ai fini della crescita energetica. Ma essere riconoscenti verso Dio è di somma importanza, perché voi potete essere riconoscenti, cioè riconoscere Dio, solo quando Dio si è svelato a voi, cioè quando Lui vi ha concesso di capirlo fino in fondo e di percepirlo e quindi di amarlo come scopo unico della vostra vita. Dio vi concede ciò quando lo meritate e quindi il suo esservi riconoscente a valore in quanto vi ha valutato e stimato degni del suo svelarsi. La terra, Messia, a te con stupore, per il genere umano che non comprende la follia della guerra, che ha cecità sui veri valori della vita, che non si interroga sul futuro dopo la morte corporea, ma vive con ostinazione una vita fatta di tornaconto e di sciocche e di inutili regole sociali. Calpestare i sentimenti veri, sovrapporli alle consuetudini terrene, è delittuoso. Che cosa può portare il vivere solo in sintonia con la terra e non con il cosmo se non alla catastrofe? La terra vive e pulsa in armonia con il cosmo tutto, è inserita in un sistema universale perfetto e assolutamente giusto. Con il vostro vivere assurdo la caricate di negatività, la oltraggiate e la costringete a ribellarsi con catastrofi, con piaghe, per segnalarvi lo scempio di cui è portatrice. Mettetevi in ginocchio innanzi a Dio, prostratevi con umiltà e otterrete pietà e risanamento. Fede, Francesco di Assisi. Con la fede si va verso Dio, con la fiducia in Dio si va verso la fede. La fiducia è necessaria per accedere al più grande traguardo che l'uomo deve raggiungere, avere fede. Con la piena fiducia in Dio si stabilisce una condizione indispensabile per raggiungere la fede, ci si pone nelle mani di Dio e si attende da Lui indicazioni e spinte. È proprio la vostra fede, o meglio, la qualità della vostra fede, che vi permette di vivere gli accadimenti della vostra vita. La fede può essere del tipo a riscoperta, voi potete cioè riscoprire in voi un tipo di fede che è già vostro patrimonio da infinite vite. La scoprite perché la dovete adattare al nuovo corso, ma un conto è riscoprirla, un conto è forgiarla. Chi ancora deve impadronirsi della fede è disorientato rispetto ai misteri, all'asperità del vivere in armonia con gli insegnamenti divini. Chi viceversa sa ed ha già superato tutto questo, si immedesima in Dio, con più verità e più facilità. Dio vi assegna sempre compiti evolutivi, mai di involuzione o peggio prove insuperabili per la vostra struttura energetica. Chi deve ancora provare la fede autentica e non di comodo, sovente trova difficile superare anche le più banali prove, perché pretende di agire, pensare e sentire in modo solo terreno e senza istinto. Con questa barriera di terrenità mai si giungerà a Dio. Mai si approderà alla condizione unica e inevitabile della quiescenza completa, al proprio istinto e alle proprie sollecitazioni che arrivano da dentro di sé. Questi esseri annaspano e si compiangono di non avere fede a sufficienza per amare Dio in modo totale, ma non capiscono che viene proprio da loro l'impedimento a raggiungere la fede e di conseguenza la serenità totale. Dio, Messia. Dio come entità esiste, non abita ma permea ogni cosa. Non c'è nulla che sia priva dell'essenza divina, anche il negativo è espressione divina, per la solita dualità che permea il cosmo tutto. Dire di colloquiare con Dio è vero, è possibile, è voler accettare fino in fondo se stessi, e la collocazione che Dio ci ha destinato. Vedere Dio non è possibile, ma percepirlo sì. Quando le nostre facoltà extrasensoriali sono acuite e sono altamente positive, si possono materializzare delle forme pensiero che possono avere le sembianze di Dio, ma Dio non sembianze. E allora, che cosa sono queste visioni o questi messaggi? Non altro che il manifestarsi concreto del frammento di Dio che è in noi. È l'attivarsi della parte più specifica, cosmicamente, che permea ogni essere e ogni cosa. Questa essenza o energia universale riveste per l'essere umano enorme importanza, perché è quella che lo eleva sopra ad ogni altro essere vivente. Mai questa parte si attiva se non c'è volontà nell'individuo di viverla e praticarla. Si possono avere fenomeni cosmici, visualizzazioni, trasferimenti di oggetti, allontanamento del corpo dalla dimensione terrena e altri eventi. Ma se questo è spontaneo e non porta a ragionarsi su,
a voler capire ed accettare la vita oltre la dimensione terrena, non è proprio successo nulla. Non servono a niente questi fenomeni se non risvegliano la vera ed autentica serenità e spiritualità che Dio ha immesso in ognuno. Viceversa, se si attiva la parte più elevata, la più perfetta, la meno terrena, l'individuo si erge alla stessa statura di Dio che lo ha generato. Non è bestemmia questa, è solo verità. Dio è grande quando noi lo facciamo grande, è meschino quando noi lo facciamo tale. Dio ha previsto tutto questo dall'origine alla fine e sa che la nostra evoluzione è la sua. Per evoluzione io non intendo la sua nella sua totalità, ma la sua nella parte specifica che ci riguarda. La massa universale energetica, che è Dio, è sottoposta a forze che la massa stessa ha creato. Sono queste le forze cosmiche che agiscono in modo perfetto, senza contrasti fra di loro e senza interferenze. Ogni forza vi attorna e vi avvolge e voi ne usufruite, o siete da lei stimolate in base ai richiami che voi emettete. Se sono positivi, la forza sarà positiva, viceversa, sarà negativa. Dio come intelligenza, o meglio, intelletto supremo, ha tutto previsto, proprio attraverso le risonanze cosmiche. Ogni atto, ogni pensiero, ogni gesto emette vibrazioni che si identificano con scie o percorsi prestabiliti e da questa identificazione nascono le risposte e gli eventi. Se il pensiero, gesto o atto è in sintonia con il volere divino, che viene suggerito dal vostro istinto, tutto sarà in regola e nessuna paura o ansia potrà permearvi. Attenersi al proprio istinto è cosa giusta e saggia e vi preserva da errori ed involuzioni. Colloquiare con Dio o visualizzarlo vuol dire dare in qualche modo concretezza alla parte divina che si ha dentro di sé, e questo, in ultima analisi, vuol dire aver raggiunto l'autentica dimensione cosmica e non solo terrena. Messia. Risorgere è sorgere una nuova vita. Sorgere è inoltrarsi in scie divine già preparate per ognuno di noi. La morte del corpo è inevitabile. La morte dello spirito è evitabile. Morire energeticamente è come non essere mai nati. Vuol dire affossare tutte le esperienze trascorse, vuol dire rinunciare ad essere. Dio è in ognuno. Quando non è capito, non è ascoltato, non vissuto da voi come dovrebbe essere, si disperde. Si annulla come una cellula del vostro corpo che muore per far posto ad un'altra. Dio si avvicenda, rinnovandosi nell'immensità tutta. Avvicendarsi vuol dire mutare continuamente senza variare il suo stato originale perfetto, dove il positivo e il negativo si bilanciano con assoluta perfezione. Questo avvicendarsi è necessario perché la staticità non è perfezione, ma solo abulia e disinteresse. Se Dio fosse una forza cosmica immutabile nel suo divenire, sarebbe banale e scontato. Ma Dio, forza cosmica perfetta e non perfettibile, non è statico. Muta e si evolve e diviene nelle sue manifestazioni corporali, nelle sue parti legate al mutare terreno, ma non muta nel suo essere integrale, perché ad ogni mutazione o divenire percepibile corrisponde altra mutazione o divenire non percepibile, che lascia immutata la sua essenza, o meglio, il suo essere. Non è facile questo concetto per voi, ma è estremamente lineare se riuscite a percepire Dio come perfezione assoluta, inserita in dimensioni diverse, dove un evento avviene o viene annullato, dove il vivere su una dimensione può voler dire non esistere su altre, o ancora, dove vivere un evento in una dimensione può significare l'annullamento dello stesso o la sua attivazione in altre dimensioni. Tutto questo ti dà la misura della grandezza e perfezione divina, che non ha predisposto tutto solo per grossi eventi, ma per ogni singola energia che ha, nel corso del suo procedere, tutti i segnali e tutti gli avvertimenti per eseguire il volere divino. Se disattende, si involve e sparisce. ma al suo posto è preso da un'altra energia che, fortificandosi, la sostituisce. Gemme, Messina. Ci sono cose e cose. Quelle imposte da Dio sono sicure e certe. Quelle lasciate al vostro arbitrio sono incerte. E anche noi che vigiliamo e vi proteggiamo non possiamo interferire nel vostro agire. Quelle volute da Dio sono così chiare, così sicure, che mai avremo dubbi nel consigliarvi la via giusta. Ci sono momenti in cui pare di non sapersi orientare, ci sono attimi in cui lo spirito, per quanto elevato, dubita e geme, ma sono e devono essere solo attimi, concessi, tollerati, ma non ammessi se prolungati nel tempo. La confusione può e deve essere chiarita subito, mettendosi in ascolto del proprio istinto, che vi suggerisce sempre la giusta via. Con la pace eterna si raggiunge anche la vera luce, perché nell'orbita divina non ci sono dubbi e neppure ansie. Ma nel percorso terreno tutto questo non è possibile. Voi dovete progredire, elevarvi, cercare Dio proprio attraverso ansie e dubbi. Con la ricerca costante di Dio voi raggiungete un'intesa con il vostro io più vero e attraverso questo con altre dimensioni che vi facilitano la comprensione e la ricerca. Mettere Dio al primo posto nella vita vuol dire subordinare le esigenze terrene a quelle cosmiche. Vuol dire amare con verità e non per tornaconto. Vuol dire essere consapevoli dei propri limiti, ma anche delle proprie certezze, se queste scaturiscono dal vostro interno. Dio vi pone obiettivi che Lui e solo Lui ha deciso, e voi dovete solo seguire il vostro istinto per permettere a questi obiettivi di realizzarsi. Gemme colorate, gemme bianchissime, sono questi gli obiettivi. Il colore lo date voi, con i vostri umori, le vostre reazioni, le vostre scelte. Il bianco, o meglio la luce, è la somma dei vostri colori, che finalmente compattati nel volere divino, danno lo splendore della luce. Tutto quello che andate facendo è da voi colorato ed è posto attorno alla gemma obiettivo, e dovete voi sapere che alla fine dei vostri umori, cioè colori, c'è la perfetta adesione al volere divino. Quando vi sentite smarriti perché non avete più sensazioni, sbagliate, perché vuol dire che finalmente avete deposto tutti i colori e quindi avete aderito al biancore luminoso della gemma divina. Così è per tutti gli eventi che Dio vuole, impone, pilota attorno e dentro di voi. Quando la visione delle cose è distaccata, significa che si è giunti alla fase finale dell'evento. Vuol dire che tutto è già stato deposto. Conoscenza, ardore, fiducia, ricerca, fede, impegno, esperienza. Tutto questo è necessario per far apparire la luce pura e perfetta. Quando tale luce perfetta si realizza, non possono esserci colori da aggiungere, ma solo la contemplazione del risultato finale, voluto da voi. Allora inizia quello voluto da Dio, e qui voi non siete più lasciati liberi di scegliere, perché la gemma bianca non è più solo di Dio, ma voi l'avete fatta vostra, e dal suo interno, intriso della vostra energia, si sviluppano eventi, richiami, accadimenti, risultati, già attivati e quindi già conclusi. Voi non siete più arbitri o artefici personali, ma solo esecutori attenti e precisi, non più volenti, ma obbedienti. Medianità, Messia. Vivere la medianità con gioia e umiltà non vuol dire aver capito tutto. La medianità è anche impegno continuo e vigilanza costante. La gioia deve esserci perché chiunque di voi entri in contatto nel giusto modo con la nostra dimensione non può che percepire gioia e serenità. L'umiltà deve essere vissuta in modo totale e sentita come base primaria del tutto. Però alla gioia e all'umiltà si devono aggiungere l'impegno, la vigilanza e la volontà di capire e di progredire. L'impegno deve essere teso a non travisare mai concetti e suggerimenti. La vigilanza deve essere accuratissima per non deviare mai dalla retta via. Con l'impegno a progredire si deve accentuare la vigilanza perché non è possibile, non è pensabile medianità, messia. Vivere la medianità con gioia e umiltà non vuol dire aver capito tutto. La medianità è anche impegno continuo e vigilanza costante. La gioia deve esserci perché chiunque di voi entri in contatto nel giusto modo con la nostra dimensione non può che percepire gioia e serenità. L'umiltà deve essere vissuta in modo totale e sentita come base primaria del tutto. Però alla gioia e all'umiltà si devono aggiungere l'impegno, la vigilanza e la volontà di capire e di progredire. L'impegno deve essere teso a non travisare mai concetti e suggerimenti. La vigilanza deve essere accuratissima per non deviare mai dalla retta via. Con l'impegno a progredire si deve accentuare la vigilanza perché non è pensabile che un più stretto contatto con noi abbia come risvolto un travisamento del nostro dire. In questo momento la medianità sulla Terra è aperta a molti. A tanti è data l'opportunità di avvicinarsi a noi con continuità. Noi vigiliamo affinché non intervengano le solite forze negative a tramutare una possibilità di crescita, per sé e per gli altri, in una regressione personale o danno altrui. Vegliamo noi, ma anche voi dovete farlo. Chiunque sia consapevole di deviazioni, di mistificazioni, di inganni, di tornaconti, non esiti a bandirli dai propri pensieri, ad estromettere chi li attua dalla propria vita. La medianità, espressa in forma positiva e benefica, è contagiosa. Ma vissuta negativamente, sconvolge ogni equilibrio, altera le vibrazioni e disperde attorno negatività, e quindi per voi malessere, ansia, dubbi e paure. Chi osa strumentalizzare questi doni, concessi e voluti da Dio, si macchia di una delle più gravi infamie che l'essere umano può esplicare. Chi si permette di travisare o assoggettare ai propri fini questo splendido dono, non avrà salvezza eterna, ma un lungo e tribolato cammino nell'incerto esito. Noi ci avvaliamo di ogni mezzo per farvi capire qual è la giusta via da seguire. Fatti, persone, letture, incontri, sogni, presagi, tutto deve essere avvertito come emanazione cosmica verso di voi che volete rimanere sulla giusta via. Automatismo, Francesco di Assisi. Il meccanismo dell'automatismo non è chiaro a molti, ci sono ancora strumentalizzazioni e molte falsità su questo argomento. Quelli che lo inseriscono in un contesto iniziatico privilegiato sbagliano. Non è difficile scrivere automaticamente, tutti voi potete farlo con sicurezza, perché in voi c'è la spinta cosmica. Solo le energie terrene e alle prime incarnazioni stentano o non riescono. C'è però una fase in cui questi automatismi si differenziano e si collocano in modo opposto. Voi potete scrivere su suggerimento istintuale oppure pilotati da noi. Quando quello che voi scrivete automaticamente è dato dalla somma del vostro pensare concreto più la spinta istintuale che attinge al vostro io più remoto e più profondo, questi scritti paiono ispirati perché chi li attua non ha sovente le capacità evidenti per scrivere tutto ciò. Non è così. Anche chi non appare idoneo può esserlo, perché in precedenti vite può aver appreso quello che non sospetta di sapere nella vita attuale. La scrittura è pilotata da noi, quando invece i messaggi riguardano altri individui o fatti precognitivi anche a livello generale. Nessuno di voi può accedere alla memoria altrui o nell'inconscio di altri se non con un filtro, il nostro intervento. Questo intervento è poi diviso e pilotato ancora su di voi da altri fattori che si sommano e si mescolano fra loro. Il meccanismo è questo. Se la scrittura serve a voi, per curiosità, per chiarimenti, per soddisfare la voglia di protagonismo o peggio di tornaconto, intervengono in ordine questi fattori. Sempre 1. La vostra parte razionale, 2. La vostra componente istintuale, a volte 3. Entità di disturbo o di malessere che si intromettono, attirate dalla negatività che voi esprimete quando non vi accostate a questa dimensione nel modo giusto. Il risultato è diverso. Nella fase con le prime due componenti, il messaggio è vostro e solo vostro, positivo o negativo che sia, rispecchia la realtà che vedete e quella che immaginate o quella in cui sperate. Se questo messaggio riguarda curiosità del passato, può essere esatto, se in voi sono le informazioni giuste. E questo lo scoprirete in modo semplice, andando con logica e istinto alla radice dell'informazione e verificando se è vera. Quando il messaggio vi arriva senza che lo sollecitiate o lo chiedete per altri, allora non ci possono essere dubbi. Il meccanismo è il seguente. Intervengono in ordine questi fattori. 1. La vostra parte razionale, che però funziona solo come mezzo di espressione pratica. 2. La vostra parte istintuale, che però non pesca in voi, ma si abbina ad una diversa vibrazione che vi dà accesso ad un'interiorità non vostra. 3. Sempre presente è il nostro intervento che filtra e controlla quello che pescate dall'inconscio. Tutto questo non è comunque esente da intromissioni fasulle o dispersive, perché è sempre presente in voi la duplice espressione della negatività e della positività. Se lo scopo della vostra o altrui richiesta è lecito e giusto, e se voi siete in fase positiva, anche le risposte saranno date da entità positive. Se viceversa, lo scopo è negativo e voi altrettanto, la risposta non può essere che nulla, oppure offerta da entità di disturbo. Chi ci nega dovrebbe negare anche la propria interiorità, perché chi non crede alla sopravvivenza e alla reincarnazione e alla possibilità di intervenire nella vostra dimensione da questa nostra, non può poi accettare istinti, impulsi, conflitti e sussulti che non sia in grado di spiegare tecnicamente e scientificamente. Impronta energetica. Francesco di Assisi. Tu parli impropriamente di eredità energetica. Non è eredità, è caratteristica, o meglio ancora impronta. Questo perché l'energia che vi permea non è una cosa, non ha un posto, non occupa spazio, ma è realmente un soffio. Questo soffio viene a voi al momento della nascita ed è lo stesso soffio che vi è staccato, che si è staccato da Dio all'origine dei tempi. Questo soffio ha in sé tutti i codici divini che vi appartengono e vostro compito è solo quello di attivarli nel corso del procedere, sia terreno che cosmico. Attivarli vuol dire farli vivere, pulsare, quindi renderli da statici a vibranti. Se voi fate ciò in positivo, siete nella scia evolutiva, viceversa, tendete all'involuzione. Questo soffio in voi, in maniera semplice, vi avvolge, vi permea, vi coinvolge in ogni vostra parte, ma non con imposizione, solo con discrezione. L'energia, o soffio, è distinto, lo sai, dall'anima, ma l'anima è permeata dal soffio perché l'energia permea tutto il cosmo e quindi anche l'anima. Le informazioni acquisite dall'energia sono indelebili e sono quelle che manovrano l'istinto, portandovi ad agire in predeterminati modi per sanare, compensare, gioire o soffrire in base alle vostre necessità. Le informazioni a livello dell'anima sono più epidermiche, meno incisive. Tuttavia voi le avvertite come retaggio antico, come ricordi, barlumi di vite precedenti, ma nel contempo vicini a voi e alle vostre manifestazioni esteriori. Sono i modi di camminare, di gestire, di guardare, in una parola, il vostro modo di porgervi. Esempio, chi ha camminato sulla tolda di una nave per molto tempo camminerà in modo diverso da chi ha sfilato in parata per quasi tutta la vita, e queste sono caratteristiche o impronte che vi rimangono appresso. Il soffio non è divisibile, non viene usato da più esseri contemporaneamente, ad eccezione delle scorie energetiche transitorie. Non si può quindi parlare di ereditarietà energetica, ma di impronta, perché il significato è diverso. Se erediti, non sei responsabile di quello che ricevi. Se ti forgi tu in un certo modo, sì. Paura. Messia. Sia sempre lontano da voi il voler capire senza sforzarvi. La pretesa di essere nel giusto senza riscontro effettivo. si allontana l'arroganza che vi erge a giudici di altrui comportamenti, l'impazienza che vi spinge a non riflettere e a prevaricare esseri e situazioni per giungere ad un vostro personale tornaconto. Ricordatevi di Cristo, crocifisso dall'ignoranza e dalla paura umana. Ignoranza perché non veniva compreso da molti il suo linguaggio e paura perché chi lo comprendeva non aveva il coraggio di accettarlo e temeva conseguenze terribili. Ricordatevi che la paura è la prima nemica di Dio. L'ignoranza può avere qualche giustificazione, anche se tenue. La paura no. Aver paura di Cristo vuol dire aver paura di se stessi. Vuol dire disattendere il bisogno primario dell'uomo, che è quello di conoscersi a fondo. Solo una perfetta conoscenza ed accettazione di sé porta l'individuo ad entrare in contatto con Dio. Questo non può essere fonte di paure, ma solo di motivo per riflettere e ringraziare Dio di averci permesso una visione di noi vera e reale. Da questa visione deve iniziare un cammino evolutivo, non uguale per tutti, ma per tutti teso allo stesso scopo: raggiungere Dio. Individualità. Francesco di Assisi. Non c'è luce se prima non c'è la tenebra. Il porsi quesiti è già averli risolti. Ognuno è un caso a sé. Ogni energia ha al suo interno ordini e possibilità che ne fanno un qualcosa di unico. Non c'è nulla che serva a tutti. Solo Dio è l'unico e avvolge ogni essere e ogni evento. Voi trattenete Dio, lo scacciate, lo umiliate, lo amate, lo incorporate in voi attraverso i vostri pensieri e le vostre azioni. Sciagurati sono coloro che pensano di ingannarlo professando umiltà e fede, ma nel loro intimo tendono al proprio tornaconto o soddisfano solo il loro amor proprio e non l'amore per Dio. Dio non può essere ingannato. Se si intenerisce di fronte a chi sbaglia, a chi non capisce, a chi devia, lo fa solo se l'intenzione è buona, se nell'errore non c'è tornaconto, ma solo autentica incapacità a capire. Ecco allora che tutti i mezzi vengono mobilitati per portare luce, dove luce non c'è. Dio, nell'amare i suoi figli, non usa il metro umano, non giudica certo l'apparenza, ma l'interiorità. Quanto più sono condannabili coloro i quali, godendo di un'apparenza prestigiosa, hanno un'interiorità nulla o carente. Quanto sono lontani da Dio quelli che aspirano a vivere la spiritualità in funzione dell'esteriorità. Dio dà e prende in misura adeguata per ciascuno di voi. Non ci sono regole o direttive che voi conoscete. Solo Lui sa quello che vi ha dato e solo Lui sa qual è il giusto modo di chiedervi conto del dovuto. Astenersi sempre dai paragoni è per voi salutare benefico. Fare riferimento alle proprie sensazioni è quello che va sempre fatto. Non ascoltare gli altri, regola saggia e buona. Dio in voi, se voi lo vedete, se non lo lasciate ai margini, se date a Lui il primo posto. Nel fare questo dovete essere voi prima di essere convinti che solo con Lui, in primo piano, tutto è saggio e giusto. Forze negative, Messia. Le forze cosmiche sono il vero e autentico motore della vita tutta. Io, Gesù Cristo, ho domato le mie ansie e i miei tormenti, proprio sintonizzandomi con le forze più positive. Quelle negative mi hanno sempre accerchiato, ma io non ho mai permesso a loro di penetrare in me. Essere accerchiati è purtroppo naturale, dico purtroppo perché voi vi sentireste più tranquilli se non ci fossero queste forze, se non le sospettaste neppure. Non è però ignorando una cosa che la si può eliminare. Tu puoi uscire senza ombrello quando piove, ma la pioggia continuerà a cadere. La negatività, se il mondo terra fosse all'altezza del divino, sarebbe un semplice strumento inoffensivo, posto a bilanciare il positivo. Così non è. Le forze preponderanti sono le negative. Come può il singolo essere difendersi? È semplice. Facendo suoi i miei insegnamenti. Vivendo cioè in armonia con se stesso, ignorando le regole e le contraddizioni della società che sente stridere in sé, non concedendo nulla del suo atteggiamento interiore all'esteriorità. Voglio dire, non agire mai per gli altri, per accondiscendere ad altre aspettative. se queste si scontrano con il più profondo desiderio personale. Essere sempre solo se stessi, senza ruoli, senza sovrastrutture, senza inganni verso gli altri e verso sé. Non mostrarsi mai diversi da quello che si è in realtà. Solo così, con la più assoluta chiarezza di comportamento, si è in sintonia con se stessi e quindi con Dio. Arrivati a questo traguardo, non è facile per voi, abituati a porgervi sempre per conquistare gli altri, per accondiscendere la società. Fatto questo, dicevo, niente vi deve turbare, né tantomeno impaurire. La forza negativa che vi attorna sarà debole e sfilacciata. Se altri individui condensassero questa forza attorno a voi, con pensieri e pratiche malevoli, poco o nulla sarebbe il danno, perché la vostra interiorità divina non entrerebbe mai in contatto con questa forza e sempre, ripeto sempre, vi suggerirebbe il modo di sanare i fastidi che possono essere provocati dalla negatività. Questi fastidi, però, non possono essere mai per voi determinanti. Non possono cioè impedirvi di crescere energeticamente, di evolvervi spiritualmente. Ogni vostra azione deve essere protetta dall'intenzione con cui viene attuata. Se l'intenzione è giusta, il risultato non può che essere giusto. Giusto per le forze cosmiche che vi governano, non per la logica umana. Se voi vi aspettate una risoluzione ad un'iniziativa presa con più o meno giusta intenzione e questa risposta non è come voi la preventivate, è perché è sbagliata la vostra attesa, non quello che accade. In parole più semplici, se nel gestire una situazione voi cercate i motivi più logici e più terreni e la risoluzione non è né logica né terrena, vuol dire che quell'evento non è da considerarsi solamente terreno, ma serve a noi per indirizzarvi su vie diverse da quelle che voi vivete. Se tu aspetti risoluzioni terrene, devi ragionare sempre in modo terreno. Viceversa, se hai la capacità di agire che nulla è slegato da Dio e tutto porta e deve portare a Lui, allora imparerai a valutare le risposte ai tuoi atti, alle tue attese, in modo meno sciocco e banale, e vedrai in tutto la mano di Dio, che, unico artefice del cosmo, può muovere e fermare le situazioni. Pensarsi preda di forze negative, quando si pensa e si opera in nome di Dio, è semplice e pura bestemmia. È come dire che il male è fatto e prodotto da Dio. È come lasciare intendere al proprio io che le forze negative non sono il bilanciamento del positivo, ma sono più forti, più determinanti, più incisive. Ripeto ancora, chi opera con Dio in sé nulla può e deve temere. Operare con Dio in sé significa assoggettare ogni situazione, ogni scelta, ogni evento alla propria evoluzione. In questo caso le risposte ai vostri affanni saranno quelle che Dio ha scelto per voi. Se non le ritenete giuste sul piano pratico, riflettete sul perché non vi sia sintonia tra l'aspettativa e la risposta. E nel caso la vostra coscienza fosse assolutamente sicura di aver operato per il meglio, analizzate la rispondenza dell'evento. È da questa analisi che trarrete indicazioni valide per mutare la vita. Se la vostra coscienza è assolutamente sicura di aver ben operato, se il risultato vi disorienta e voi non capite la strada da percorrere e non capite neppure che indicazioni dovete trarre dall'evento, riponete le ansie e i pensieri funesti, riposate la mente in Dio e la chiarezza verrà fatta. Eletti, Messia. Brontola la terra e sta per esplodere. Terremoti, uragani, siccità, pestilenza, carestie, guerre e fratricide sono le porte. Nessuno potrà scampare a questo scempio. Ognuno di voi dovrà essere partecipe di un qualche evento e attraverso ciò prendere coscienza di quello che è bene o male. L'umanità dovrà esaminarsi a fondo, dovrà dare risposte a queste calamità e avrà facoltà di salvarsi solo se seguirà gli eletti. Sono loro e solo loro che avranno le direttive giuste, che potranno far capire anche agli altri quello che deve essere il nuovo modo di vivere, di apparire, insomma, di essere. Agire con Dio. Francesco di Assisi. Sopra ad ogni situazione c'è la volontà e la determinazione di chi la mette in atto e, ancora,
sopra e attorno all'intero evento c'è l'intenzione con cui si decide di sviluppare l'azione. Fra tutto questo, in tutto questo, su tutto ciò, c'è o non c'è Dio. Se voi agite nel nome di Dio, se volete essere in armonia con Lui, con le direttive che sentite pulsare interiormente, non ci sono dubbi, Dio c'è. Se viceversa le vostre intenzioni sono di apparenza, di tornaconto, o solo di aderenza al vivere terreno, Dio non sarà accanto a voi, in voi, su voi. Sarà silente e attiva sarà solamente la forza che bilancia quella divina, cioè la negativa. Essere coscienti di questo vi deve portare alla serenità e non all'ansia. In ognuno di voi ci sono pulsioni giuste per decidere in nome di Dio. Una volta fatto questo, niente altro vi spetta. Solo sviluppare gli eventi con capacità terrena e con spirito cosmico. Dovete non impuntarvi mai, non sollecitare le situazioni, non astrarvi dall'evento, ma con continuità e amore seguirlo fino in fondo. Seguirlo non significa che si deve spingerlo o forzarlo, vuol dire semplicemente lasciare a Dio la prima mossa, presentarvelo e a voi la seconda, svilupparlo. Ogni ansia, ogni fretta è sinonimo di prevaricazione nei confronti di un disegno che vi è imposto. La fede. Francesco di Assisi. Dio non vi vuole succubi e passivi, ma attenti, vigili, partecipi. Non fede cieca, se con questo si intende al di là di ogni vostro istinto, ma fede completa, vera, sentita e non solo accettata. La ricerca di Dio è un fatto personale, non condivisibile con altri. I momenti comunitari servono solo per confrontare, per porgere agli altri le proprie acquisizioni, ma poco questi momenti servono se prima non si è verificato un autentico dialogo con se stessi, con la propria interiorità, con la propria coscienza. Unitevi nella preghiera e nella richiesta a Dio di aiuto, ma isolatevi nella ricerca di Dio. Dio è uno, Dio è tutto. Ognuno lo può e lo deve trovare con la forza della propria anima. Nessuno può imporre nulla. Non serve una fede accettata perché imposta. Non serve seguire le regole se non si capiscono. È più utile ignorarle o trasgredirle se questo porta pace al proprio interno. Non succube o sciocca accettazione, ma partecipe e convinta azione. Con Dio in voi la luce non può mancare, ma la luce, per essere tale, deve avere il modo di risplendere. Non serve trovare la luce se poi la velate con assurde paure, se poi la assoggettate ad altre luci che sovente vi paiono più chiare, più brillanti. Non dico che non lo siano, a volte, ma non sono la vostra luce. Dovete tendere a trovare la vostra ed unirla a quella altrui, non a farvi illuminare dagli altri, perché questo poco o nulla vi reca di vantaggio, solo momentaneo sollievo del buio. È solo l'unione di tante diverse luci che formano l'unica e vera luce divina. Non dovete sentirvi umiliati se altri raggiungono più brillanti luci. Non siete tutti uguali. Non vi è chiesto di uniformarvi ai massimi possibili, ma solo di tendere al vostro massimo. Vostro perché imposto da Dio, vostro perché adatto a voi, vostro perché solo da qui partite e progredite, non dagli altri, ma solo da voi stessi. Amatevi, non tentennate mai, di fronte a nulla, con Dio in voi la via, per quanto faticosa e irta, è certa e sicura. Dio vi vuole a sé, vuole che ognuno nei propri limiti lo trovi, e Lui mai si negherà a chi lo cerca con verità. Ma ricordate, i limiti non sono posti da voi a voi stessi, ma sono limiti divini. Solo Dio sa perché voi siete creati e solo Lui sa quale è lo scopo finale che vi ha assegnato. Ma voi, pur nella vostra immensa ignoranza, avvertite che voi non siete stati creati per nulla, per un gioco, e quindi dovete con umiltà progredire, con saggezza, affidarvi al vostro istinto, che vi ha guidato da Dio, vi porta dove Lui vuole che andiate. Conoscersi, Messia. La conoscenza di se stessi è il momento di più alto rapporto verso il cosmo che l'essere vivente può manifestare. Conoscersi fino in fondo, accettarsi con gioia e amore, tendere al miglioramento continuo, all'affinamento costante di ogni pensiero e sensazione, porta la mente ad entrare in una dimensione non banale e consueta, quella terrena, ma porsi dinanzi ad una più elevata capacità di percepire e capire ogni evento e ogni manifestazione, sia concreta che spirituale. Nessuno di voi può invocare aiuto a Dio se non dopo aver scavato con volontà e coerenza in se stesso. Non si può chiedere senza essere completamente convinti che la richiesta che fate sia in armonia con il vostro sentire, non per fini egoistici, ma per autentica spinta energetica. Ribellarsi agli eventi serve poco o nulla se non capite la forza che li ha determinati. Allo stesso modo, attirarsi gli eventi è semplice e facile. Basta comprendersi nella giusta dimensione spirituale. È sufficiente sapere, con chiarezza estrema, il perché questo evento deve essere sviluppato nel modo da voi auspicato. Se questo modo, quello in sintonia con il volere divino, nessun ostacolo sarà posto innanzi alla sua realizzazione. Se viceversa ci sono dubbi o lati oscuri nella volontà di perseguire il risultato, o se questo lo si auspica in modo non conforme al volere divino, tutto diviene intralciato, deviato, annullato. Sono questi i segnali che vi guidano sulla retta via. Intoppi, cioè sosta e ripensamenti. Agevolazioni e aperture, cioè in sintonia con Dio. La rivolta, Messia. Sublime è l'alito della natura per chi riesce a percepirlo. Vento, mare, piante, armonia vivente e visibile. Quando l'essere vivente umano riesce a capire, a penetrare la natura, vive cioè in simbiosi con essa, può dire di essere diventato uomo. Dio ha fatto sì che tutto fosse in sintonia, in armonia. Ogni mondo è interdipendente da forze cosmiche che lo allevano, lo supportano, lo allargano o lo restringono. Queste forze sono le stesse per ogni regno, minerale, vegetale, animale. Ecco perché i principi sono gli stessi. Ecco perché lo squilibrio di ogni genere provoca ripercussioni sugli altri. L'essere vivente uomo, come espressione più completa e più inserita cosmicamente nell'universo, è la forza finale terrena di questo interscambio. È assurdo il pensare che la struttura umana possa rimanere immutata quando attorno tutto muta. I pensieri rappresentano il grado più alto di espressione concessa agli esseri terreni. Non possono che essere il punto di arrivo e quindi l'estrinsecazione palese di un processo di scambi cosmici con origini lontane. Il pensiero umano è la sintesi di positività e negatività che regna attorno a chi emette questo pensiero. È naturale, lo vedete concretamente, che ad accumuli massicci di negatività, ad assurde violenze portate alla Terra, intesa come mondo fisico, non possono poi corrispondere elevati pensieri e giuste prese di posizioni. Assistete in questi ultimi periodi a ribaltamenti di situazioni consolidate da decenni. Vedete sorgere rivendicazioni per troppo tempo soffocate, osservate opposizioni a regime, dittature imperanti da molto tempo. Vi pare un progresso, un passo avanti, un tentativo per portare giustizia, dove fino ad ora ha imperato il sopruso, il degrado, l'inquinamento. No, non è giusto questo. Non è così che deve essere espressa la ribellione. Non così le cose possono cambiare davvero. Voi volete, e vi pare giusto, quello che hanno gli altri. Mirate a possedere più libertà, più benessere, più giustizia. Ma non vi accorgete che queste cose le chiedete a chi non le possiede? Che libertà può venire concessa da un regime che non l'ammette? Che giustizia può essere espressa da genti che neppure sanno qual è la vera giustizia? Il modo unico, vero, concreto per ribaltare il mondo, per sconvolgerlo con la positività, è quello di lottare tutti uniti per tutti. È quello di battersi, non per avere di più, uno a scapito dell'altro, ma a favore dell'altro, di chi non sa o non può battersi, di chiedere a gran voce e con determinazione che il bene comune vada ripartito a tutti. non cercare di accaparrarsene il più possibile. Logica e sicura di riuscita, sarebbe una rivolta mondiale, pacifica nelle forme, ma determinata nelle intenzioni, rivolta a ribaltare la geografia del benessere. Meno a chi ha tanto e più a chi ha meno. Una rivolta così giusta e così logica sarebbe la salvezza dell'umanità intera. Purtroppo questo non sarà. La forza che chiede e vuole questo è soggiogata da impurità, da negatività alte, massicce e determinanti, e queste fanno sì che solo a denunciare questa ipotesi si venga derisi, schermiti e, nella migliore delle ipotesi, tacciati di utopia. Non c'è speranza per l'umanità, ma c'è certezza per gli eletti. Chi capirà questo, sia capo di Stato, di governo, alto o basso politico o semplice cittadino, sarà salvo. Dovrà con forza perseguire la sua idea, battersi, ognuno nel suo campo, per mutare quello che è sbagliato nel modo di vivere terreno e riuscire così ad esprimere atti e pensieri divini, giusti e saggi, e si salverà. Il caso. Francesco di Assisi. Con realismo si vive bene, con lungimiranza ancora meglio. Il realismo è sinonimo di concretezza, di visione esatta ed attenta del momento che si vive. Si hanno davanti le situazioni che ognuno vede, che chiunque può valutare e determinare. Questa concretezza non può però essere divisa e scissa dalla lungimiranza. Ogni attimo della vostra vita può portare capovolgimenti di situazioni collaudate. Tutto quello fissato, stabilito, può ribaltarsi e divenire incerto e precario. Vivere con saggezza vuol dire non essere realisti fino in fondo, vuol dire lasciare spazio sempre all'imponderabile, al provvisorio, all'imprevisto. Il caso è organo divino, è attivo, in ogni attimo dell'esistenza umana, è accanto a voi, è dentro di voi. Voi avete la sintonia per essere guidati da lui. Niente vi accade se non sia giusto vi accade. Giusto non vuol dire benefico nei termini umani, e neppure giusto come lo intendete voi. Vuol dire che ogni vostro pensiero, ogni azione che fate, ogni seme che buttate, avrà rispondenze giuste, e queste rispondenze vibrazionali si tramuteranno in fatti e pensieri concreti che faranno parte della vostra vita. Voi ne siete artefici in prima persona, ma non ne siete i soli responsabili. Chiarisco meglio il concetto. L'universo tutto è qualcosa di assolutamente bilanciato. Il positivo e il negativo si abbinano in forze preposte al funzionamento di ogni cosa. Queste forze, per quanto riguarda la Terra, sono inserite nelle più piccole, infime situazioni che vi possono accadere. Tutto il vostro vivere è un succedersi di atti, gesti, pensieri, emozioni che portano in voi, attorno a voi, e più oltre ancora, oltre il vostro campo visivo e tattile, vibrazioni repentine e incancellabili che producono reazioni a quello che voi avete emesso. Emettere positività vuol dire attivare scie energetiche e vibrazionali positive, e le risposte saranno positive, verranno cioè dalla parte in sintonia con voi. Qual è il ruolo del caso in tutto questo? Sovente, ma direi quasi sempre, non c'è una sola risposta alle vostre attese, al vostro agire, al vostro chiedere. Molte possono essere le combinazioni possibili. Voi chiedete e perseguite quella che vi pare più idonea alla vostra attesa, ma non tenete conto delle imponderabili. Non valutate che l'attimo dopo aver ottenuto un risultato, questo può già essere superato, può già aver compiuto il suo cammino lontano dalle vostre intenzioni. Sovente, quando vi accingete a voler perseguire un qualcosa, vi impegnate per averlo in modo concreto, ma quando lo avete ottenuto capite che ben altre erano le vostre aspettative. Vi trovate con un pugno di mosche, perché altri eventi, altre situazioni vi hanno fuorviato la meta, e anche se questa è come l'avevate prevista in origine, inserita nel nuovo contesto, non vi riguarda più, non è più sufficiente. Se voi avete agito sempre con positività, se voi siete consapevoli di non essere unici arbitri del vostro vivere, se voi guardate a Dio e a Lui chiedete consiglio e luce, non potete sbagliare le scelte, perché queste saranno in armonia con il suo volere. Se voi volete agire bene, voi agite bene. Il caso risponde con sintonia giusta. Sceglierà fra le varie soluzioni possibili quella più idonea a voi. A voi non resta che valutare i nuovi accadimenti e senza paure, senza remore verso l'improvviso ed imprevisto evento, vivere le situazioni. Ripeto, se l'azione da voi impostata è positiva, la risposta fornita dal caso non può che essere al meglio per voi, superiore sempre alle vostre aspettative. Vivere nel giusto modo vuol dire conoscere i funzionamenti giusti, non avere illusioni fallaci e sciocche. Tutto ritorna, tutto si paga, di tutto si può gioire e soffrire. Sta a voi capire che a semina buona corrisponde un buon rapporto, che amara semina un pessimo raccolto. Non illudetevi, i furbi possono avere vittoria temporanea e anche clamorosa, ma la vera giustizia non tarda a farsi sentire. Dio esiste in ogni occasione, il caso è una sua forza e lavora con la giustizia, e tutto questo non può essere ignorato, ma capito e accettato. Conforto, Francesco di Assisi. Le cose buone sono sempre per voi gratificanti e accattivanti. Le cose cattive sono quasi sempre meschine e avvilenti. Con questa logica voi agite. Vi muovete nell'ambito della vostra società e vi lasciate cullare dalla certezza di essere nel giusto perché in sintonia con la società terrena. C'è una terribile divergenza fra questo agire ed il comandamento di Dio. Per Dio nulla è buono o giusto o lecito e nulla è cattivo, sbagliato o vietato. Ogni atto deve essere avvertito da chi lo compie e mai giudicato dagli altri. Gli amici, conoscenti, parenti devono aiutare, consigliare, ma mai giudicare. L'aiuto che uno può e deve dare ad un altro suo simile non può mai essere falso o di tornaconto, ma soprattutto non può essere impositivo o condizionante. Chi cerca aiuto e chiede conforto non deve mai vergognarsi di confessare le sue vere sofferenze e le sue intime aspirazioni. Per fare questo, egli deve essere sicuro di non venire giudicato, ma capito e ascoltato nel giusto modo. Solo così l'aiuto diventa vero e non di apparenza. Non è facile per voi riuscire a non giudicare, ma se pensate che a vostra volta non sarete giudicati, tutto vi deve apparire più semplice e fattibile. Messia. Alto e complesso è il compito che Dio assegna ai suoi eletti. Ogni essere che si sente investito del volere di Dio e si mette al servizio di Lui per portare aiuto all'umanità, deve ricordarsi sempre che mai Dio chiama a compiti impegnativi a favore dell'umanità che non è ancora parte di Lui in maniera ottimale. Nessuno può porgere conforto se non ha risolto i suoi problemi. Sviare la mente da se stessi per annullarsi del mondo conflittuale altrui è un atto di autentica superbia, perché si presume di essere in grado di porgere agli altri quello che non è ancora patrimonio proprio. Questa è la regola che vale per tutti. Ringraziamento, Messia. La benevolenza divina è ampia ed estesa, quando vi raggiunge vi preserva da dolori e incomprensioni. Mettersi al cospetto di Dio vuol dire sovente chiedere questa benevolenza, ma quando la si è ottenuta non bisogna dimenticarsi di chi ha elargito tutto ciò. Sovente la persona umana chiede, implora, poi una volta ottenuto lo scopo si dimentica di ringraziare, si ritira nella sua gioia. No, voi dovete sempre sapere da chi e per cosa vi viene elargito un dono e mai dimenticarvi di porgere i vostri doni a Dio con semplicità e umiltà. Fate il suo volere, è quello che vi chiede. Serenità, Francesco di Assisi. Sorge il sole e tramonte, si leva la luna e declina. È l'energia fatta di cicli e pause. Il chiarore del sole abbaglia, il chiarore della luna rischiara, Le tenebre possono avvolgervi sia di giorno, negandovi calore, sia di notte, lasciandovi al buio totale. Questo significa che non sempre si è sicuri di essere nel giusto. Non basta sapere di essere nel giorno per pensare di avere anche chiaro e calore, come non sempre la notte è buia se la luna la illumina. La vostra interiorità non può essere mai sicura di essere nel posto giusto se non ha riscontri con il vostro io più profondo. Voi agite per il meglio, o così pare a voi, ma è solo la serenità, convinta e continuata, che vi dà la certezza di non sbagliare e di non travisare quello che vi accade. Ho appena terminato la lettura di questo libro, che effettivamente esprime tantissimi concetti, e ringrazio davvero Carla Parola per aver scritto e portato a noi tutte queste informazioni. Ne approfitto per chiedervi un segno di gradimento grazie ad un piccolo click che rappresenta il mi piace e ad iscrivervi al canale Obiettivo Cambiamento su YouTube.